Ciao, buonasera a tutte le persone che stanno guardando questa diretta, o sia ora che in differita. Stasera sono con Daniele Di Rubbo a parlare di debuttanti, cioè di tutte quelle persone che iniziano a giocare di ruolo proprio dal niente e come approcciarle fondamentalmente.
Io mi
Daniele,
ero
vuoi
illuso che
dire?
avremmo parlato di balli novecenteschi con la gente vestita bene.
Perché tu non lo sai che potrebbe venire fuori anche quella.
Ok.
Anche perché TikTok ha deciso che doveva venire fuori un sacco di tutorial su come partecipare ai balli a Vienna.
Però.
E quindi io adesso ne so abbastanza anche di quello.
Perfetto.
Nel mentre che YouTube decide se bloccarci o no, visto che nomino altri social, io sono Giulia Cursi e stasera partiamo subito con il primo argomento, con la scaletta che Daniela ha fatto, che è una persona molto più organizzata di me. Non è vero, di solito le faccio io le scalette, che Daniela è stato più veloce.
No, in realtà per dare i crediti alle persone, praticamente oggi ne ho parlato con Greta che ha tirato fuori un sacco di roba e io nel frattempo prendevo appunti, quindi in realtà la scaletta l'ha fatta lei e io mi sono limitato a prendere appunti. Quindi.
Allora, se un giorno riceverò soldi da YouTube per queste dirette, andranno tutti a Greta. Allora, partiamo. Primo argomento è cosa faccio per facilitare? Che intendevi con cosa faccio per facilitare?
Allora, il punto è che spesso e volentieri ci troviamo a partecipare ad eventi dove ci sono persone che giocano per la prima volta, ok? E almeno io sono molto contento di questa cosa, perché credo che come tutte le passioni siano fatte di persone vecchie che rimangono e di persone nuove che arrivano, no? E il problema è che purtroppo la storia del gioco di ruolo è stata molto contraddistinta dal gatekeeping, no? Da poca accoglienza, da dinamiche di esclusione basate su piccoli gruppi. E allora la domanda è: ma quando ci troviamo a giocare con persone nuove? Mettiamo in atto delle tecniche, dei comportamenti che tendono a rendergli più facile iniziare. E la risposta, secondo me, è sì che lo facciamo. E non solo lo facciamo, tra virgolette, istintivamente, ma lo facciamo anche perché oramai abbiamo visto che questi comportamenti tendono a funzionare. E per cui, la domanda è: ma quando ci troviamo davanti a queste persone, cosa facciamo concretamente per metterle a loro agio, rendere più facile debuttare, appunto, essere persone che giocano di ruolo per la prima volta e nella scaletta praticamente è venuto fuori che spesso e volentieri penso che capiti anche a te, la gente ti dica: io non so giocare.
Sì, no, anche perché poi l'altra domanda è: ma sta cosa esattamente che cos'è? Quindi
Anche sì.
la solita domanda del vuoi giocare a un gioco di ruolo e la persona, che poi dipende sempre anche da che evento è e da come quella persona ci si è avvicinata, nel senso ci sono, per dire, le sedi delle associazioni o le ludoteche dove magari ci entrano persone che arrivano lì per giocare Magic o per giocare giochi da tavolo e allora vedendo altre persone che giocano di ruolo magari si incuriosiscono. E quindi quello è un caso, però lì stai parlando di persone che in un modo o nell'altro stanno già in un contesto ludico. Se invece è, ad esempio, una fiera dove devi tirar dentro gente, o magari un altro tipo di evento culturale o di altro genere dove è stato chiesto di mettere dei tavoli di gioco di ruolo per un qualche motivo, diventa anche difficile convincere la gente a sedersi.
Eh sì, se sei in una fiera in particolare, specie se è molto generalista, è molto difficile che qualcuno arrivi. Però raramente succede, no, che qualcuno arriva. E in genere, quando sei in quelle situazioni, paradossalmente il problema del voglio provare a giocare l'hai già superato, perché lo scalino in ingresso è così elevato che se ha deciso di sedersi, bene o male, non, almeno in quel caso non ti capiterà che ti dica. Non voglio giocare, si è seduto tra l'altro in uno dei posti dove è più difficile perché c'è confusione alle fiere. Però, per esempio, magari mi è capitato organizzando giri al buio a Cremona che qualcuno ti dicesse: però, cioè io da una parte sono interessato, dall'altra non ho mai giocato, è un problema. No, non è un problema, lo facciamo apposta anche per diffondere la cultura del gioco. Oppure alcuni mi chiedono se devono sapere il regolamento, e anche in questo caso io dico di no. Non sto dicendo è che a 360 gradi non bisogna conoscere un regolamento quando si inizia a giocare, perché ci sono alcune situazioni nelle quali può essere anche un requisito plausibile, ecco. Però di sicuro abbassa molto lo scalino in ingresso. Se io ti dico, guarda, tu l'unica cosa di cui hai bisogno è la voglia di giocare, vieni e poi dopo. Ti spiego io le regole e poi le imparerai. Oppure non devi essere un attore. Non stiamo veramente interpretando in maniera teatrale i personaggi. Oppure
E io
anche.
stavo pensando, perché effettivamente quando qualcuno mi dice io non so giocare, viene automatico a dire tutte le cose che non dovrà fare e non so se potrebbe essere invece più utile per le persone dire loro cosa ci si aspetta, piuttosto che dire non farai questo, non farai quello, perché alla fine dopo la domanda è ma esattamente poi che fai?
Assolutamente, mi sembra una buona, come dire, una buona osservazione, tant'è che io spesso e volentieri in molti giochi dico, guarda, è sufficiente che tu dica che cosa fa o dice il tuo personaggio, ok? E poi gli dico anche, non è che devi tirar fuori chissà che cosa, pensa di essere plausibilmente in quella situazione e di che cosa faresti in quella situazione.
Io mi
E poi.
sono accorta che, allora, a parte che dipende dai giochi di ruolo, perché chiaramente c'è una cosa che voglio dire già da inizio che non vorrei dare per scontata. Se una persona non ha mai giocato di ruolo, trovarsi di fronte un gioco di ruolo che ha un regolamento molto complesso, che richiede di conoscere magari l'ambientazione. Tipo, ad esempio, La Leggenda dei Cinque Anelli è un gioco che richiede di conoscere l'ambientazione, perché chiaramente tu puoi giocare l'avventura introduttiva, però una qualche premessa su quel mondo la devi fare. Proprio per la struttura del gioco, secondo me, richiede un incipit sull'ambientazione e anche sulle meccaniche, perché comunque, per quanto siano molto più semplici rispetto a un gioco di quella tipologia lì, cioè manualone gigante pieno di regole, è un regolamento piuttosto semplice, ma è semplice per magari gente che già gioca di ruolo. Poi dipende, perché se a me arriva una persona che non ha mai giocato, che però dice voglio giocare tantissimo. Che ne so, adesso facciamo archeologia. Voglio giocare tantissimo il gioco di ruolo di Amber e ho visto
Oh.
che tu lo porti e perché ho letto i libri, allora è un'altra faccenda. Allora dici, va bene, possiamo giocarlo perché sei un appassionato di quel gioco, oppure il gioco di Dune, roba simile.
Assolutamente.
Ok, tu conosci, non parlo di Lovecraft perché Lovecraft c'è 500.000 giochi di ruolo, quindi probabilmente il richiamo di Cthulhu o cose del genere sono l'ultima cosa che propongo. Però per dire, se io ho una persona che dice io sono super appassionata di questa cosa, dico ok, ho esattamente il gioco di ruolo che tratta quello e ritengo che anche se non è perfetto, però può dare l'esperienza, dico giochiamolo. Anche se è un insomma.
Sì, diciamo che sicuramente hai ragione, cioè nel senso ci sono dei giochi di ruolo che dipendono molto dall'ambientazione, cioè nel senso dove se non hai almeno un'infarinatura generale dell'ambientazione è come se ti mancassero un po' le coordinate per fare delle scelte che hanno un senso. Boh, non lo so, mi viene in mente, che ne so, Polaris, Cani nella vigna, Vampiri, Il silenzio dei Minotauri, ma cioè, sono tutti quelli in cui l'ambientazione informa così tanto le circostanze dei giocatori, o meglio dei personaggi, che ai giocatori è utile conoscerla. Però devo dire anche una cosa, che spesso volentieri tu hai citato alcuni giochi, a me è capitato spesso di fare il GM a dei giochi, o comunque sia di facilitare dei giochi, dove io non conoscevo la fiction di riferimento se non per aver letto il manuale. Per esempio, io non ho mai letto il ciclo della Torre Nera, ho visto solo il film e non voglio entrare nelle diatribe se sia riuscito oppure no.
Io so solo tutto quello che mi raccontava il mio ragazzo Simone, che è uno di quelli che gestisce questo canale, mentre leggeva la saga della Torre Nera. E diceva: "Ma lo sai che c'è un treno senziente?" Io,
Beh, poi
è
Stephen
molto
King, quindi,
bizzarra.
sì, diciamo che ha fatto virtuosismi. E perché ti ho citato la Torre Nera? Perché, per esempio, l'anno scorso avevo comprato Within Lead, che è un gioco SR che praticamente rifà la Torre Nera, ma senza dichiararlo. Oddio, lo dichiara anche semiapertamente, però non può dire gioco di ruolo della Torre Nera. E
E
io
se
l'ho
giochi con
facilitato.
hai giocato con qualcuno che conosceva la saga?
Sì, mi è capitato e dicevo, ah, questa roba qui è così da ambientazione, da manuale, e in questo caso era un giocatore che mi diceva, sì, ma perché è chiaramente una citazione di questa roba nella Torre Nera, non lo sapevo, però si poteva giocare lo stesso. E allo stesso modo, invece, quando faccio da GM ad ambientazioni che conosco abbastanza bene, che ne so, per esempio, Vampiri. Mi era capitato, per esempio, tra l'altro giocavi anche tu in quella sessione quando avevamo giocato con Alex Grisafi, che non conosceva bene l'ambientazione, e tant'è che lui l'aveva detto, lui non è un giocatore in erba, anzi, però avevo detto, però io non lo so perché io non conosco bene l'ambientazione, e io gli avevo detto, chi se ne frega, perché se salta fuori qualcosa che è importante per fare delle scelte, io prima te lo dico e poi dopo tu fai quello che ne voglia.
Sì, la cosa del, ad esempio, tu, tanto per quanto anche su altri giochi come richiamo Cthulhu, la leggenda dei Cinque Anelli, Dungeons and Dragons, qualsiasi ambientazione prendi, perché tanto da D&D c'ha tutte diverse ambientazioni. Se tu non le conosci, in base a che gioco è, hai un certo margine di manovra, fino a che non ci sono delle cose che devi sapere perché il tuo personaggio le sa, ma tu magari non le sai. E la cosa carina è non essere infami e dirglielo del tipo: "Tu sei un tremer, se un altro tremer viene a te e ti dice adesso facciamo un accordo con questo tizio, tu non capisci chi è quel tizio, ma il tuo personaggio dovrebbe saperlo, io te lo devo dire che è quello che ha tentato ammazzare il principe, tipo, perché tu lo sai chi è."
Sì, perché tra l'altro, cioè, diciamo che avere questo genere di comportamento, cioè il cercare di prendere in castagna il giocatore che non conosce l'ambientazione, è un chiaro modo per erigere delle barriere, no? E alla fin fine, ovviamente, se uno si trova in una situazione del genere, non ha mai giocato di ruolo, dice: "Vabbè, questi sono tutti una gabbia di matti, me ne vado." Cioè, nel senso, fa anche bene ad andarsene. Poi no, non siamo tutti una gabbia di matti, fortunatamente. Per cui uno degli atteggiamenti di sicuramente da non avere è quello di fare gatekeeping, dire alla gente che non è un problema, cioè non siamo qui a fare gli esami a nessuno, non è una performance. Da qualche parte bisogna iniziare. Non c'è bisogno di fare chissà
Comunque,
che cosa, dici cosa fa il tuo personaggio, buttati. Non devi tirar fuori l'idea della vita, Tant'è che il famoso play dumb, no? Sì, banale, Graham Walmsley lo citava. Cosa vuol dire? Basta che giochi in maniera spontanea, dici la prima cosa che ti viene in mente, perché non è che stiamo facendo scrittura creativa di gruppo.
Sì, per fare un parallelo col fatto che ho chiamato questa puntata debuttanti, i balli, il classico ballo delle debuttanti, cioè quello viennese, per tirare una linea, non andiamo a parlare di tante cose diverse, fondamentalmente è pensato per dare modo a in particolare giovani ragazze di entrare in società. Cioè di presentarsi in un evento sociale dove l'attenzione sarà incentrata su di loro, assieme ad altre ragazze, quindi non è che sei da sola, e in un evento che è una festa, che ha le sue regole, organizzato in un certo modo, e dove tutte le persone che sono lì daranno, come dire, risalto a quello che è lo scopo dell'evento. E alla fine, quando tu sei la persona che ha un tavolo di gioco di ruolo per la prima volta, non è che ti aspetti che qualcuno ti metta su un piedistallo, però che ti facciano sentire parte riconoscendo il fatto che tu non sai le cose. E quindi non è che ti dico gioca il mio personaggio per me, ma se dobbiamo prendere decisioni, rendimi partecipe di queste cose, non solo chi fa da GM, anche cioè, tutto il tavolo. Quindi secondo me se si crea quella situazione lì, a me è capitato di vederlo anche in LARP, gente che non aveva mai giocato, che prendeva delle scelte inaspettate, facendo delle robe che gli altri giocatori venivano da me a dire, ma è una figata! Ho detto, ma ti rendi conto cosa ha fatto? Alcuni stupendosi poi sapendolo dopo che quella persona magari non aveva mai giocato di ruolo. Quindi, ecco.
Così, cioè, perché spesso e volentieri le persone che iniziano a giocare giocano in maniera molto spontanea. E in genere, in quasi tutti i giochi che conosco, giocare in maniera spontanea è un'ottima fondamenta sulla quale gettare la partita. Tant'è che semmai il problema è, diciamo, quello dei giocatori cosiddetti esperti che tendono a metterci una sovrainterpretazione, non sto intendendo nel personaggio, ma cioè tendono a metterci forse più di quello che c'è nel gioco, tendono a fare scelte sgammate che a volte sono anche un po', diciamo, forzate, quando in realtà basterebbe essere spontanei quando si gioca. Perché? Il medium gioco di ruolo, secondo me, è qualcosa di estremamente istintivo, tant'è che i bambini, non dico che giocano di ruolo, però di sicuro fanno roleplay. E per
O
cui
noi entriamo in quel momento in cui parliamo. Che cos'è il gioco di ruolo? Hai presente quando da bambino facevi?
hai capito, cioè, perché dire. Cioè, c'è sempre quella solita stronzata di dire sì, perché come guardi i ladri. Che uno poi dopo, cioè, dice, ma davvero è come guardi i ladri? No, non è come guardi i ladri, perché però guardi i ladri di sicuro almeno introduce il concetto di ruoli, ok? Però tanti giochi hanno il concetto di ruolo, cioè voglio
Ma
dire.
secondo te Guardie e Ladri è un freeform?
Ma secondo me guardi i ladri non è un gioco di ruolo, perché di fatto, cioè, ecco, è un proto gioco di ruolo forse, alcuni degli elementi costitutivi, ma solo alcuni. Manca per esempio completamente l'idea di un mondo immaginario, di uno spazio immaginato condiviso e quindi manca l'idea di interpretare davvero un personaggio che sussiste nella narrazione, invece lì è solo un ruolo, è molto più simile a un party game se proprio vogliamo dircela tutta. Cioè,
Può darsi.
quando giochi, che ne so, a Lupus in Tabula, non è che giochi veramente il personaggio, cioè stai giocando te stesso con quel ruolo lì nel gioco.
Sì, che è una cosa, ecco, questa è una cosa che affronterò in un'altra puntata perché ho giocato a un party game social deduction.
Si può dire come si chiama?
Sì, sto cercando il titolo perché non me lo ricordo, perché chiaramente non è un titolo
Non
breve,
è
perché la
Blood on the
gente non...
Clock Tower?
Sì.
È quello.
Sì, ho giocato quello
Ah, ok, mi hanno blastato
e...
tipo in 3 secondi. Con Alessia
Io
Ivanovic.
purtroppo Simone era il demone, io ero la sua complice. Simone non è strategico come me, abbiamo perso.
Ho
Sarà per un'altra
capito.
volta.
Eh sì, ma più che altro io faccio molta fatica perché tendo a giocarci un po' a caso, no? E lì invece, cioè diciamo che sono tutti giochi che si basano molto anche sul conoscere gli altri, le relazioni sociali, eccetera. Per cui, cioè io stavo ancora
No, io più che
capendo
altro
la posizione
c'ho
di
la.
potere.
Io più che altro ho la questione che quando gioco a Lupus in Tabula e simili, se finisco per essere dalla parte dei cattivi, che sono sempre in minoranza, devo avere dall'altra parte qualcuno che in un modo o nell'altro va in sinergia con me, che non gioca totalmente a caso, perché altrimenti vuol dire che le azioni che io faccio non hanno risonanza da nessuna parte. Però questo è un altro discorso, del tipo quei giochi lì, per una persona che non ha mai giocato un gioco del genere, potrebbe essere estremamente spiazzante, perché chiaramente gli altri giocatori fanno tu hai l'elenco dei ruoli e quello che fanno. Però su Blood on the Clock Tower i personaggi sono tanti.
Sì.
Cioè, non è come Lupus in Tabula dove quanti sono? 5, 6 massimo.
Soprattutto le prime partite di solito non le usi tutti.
No, sì, cioè non ci metti il criceto mannaro, santo cielo. Però sono molti di meno e piuttosto magari ci sono più lupi. Però i lupi una cosa fanno, ammazzano qualcuno. Cioè, non è che hanno i poteri diversificati, mentre invece su quest'altro gioco ci sono diversi ruoli
Sì.
e ogni ruolo ha un'azione diversa che può avere delle portate diverse in base a come la usa e quando la usa. E il fatto di avere giocatori che magari non sono tanto esperti significa che o sbagliano a usare il loro potere, magari, quindi non riescono a usarlo strategicamente. O lo usano, ma si sbagliano quando ricevono le informazioni, perché magari pensano che gli dica determinate cose quando non è. E in un
Sì.
gioco come quello lì è ovvio che è previsto perché crea caos tra i giocatori, però può risultare frustrante a un certo punto. Per fortuna la partita non dura tanto, quindi
Sì.
non arrivi al punto che dici sono frustrato. Perché ad esempio una cosa divertente sul Lupus in Tabula è che quando sei morto continui a votare anche lì.
Ok.
Però è anche la cosa lì ad esempio non puoi ruolare il personaggio su nessuno dei due,
No,
perché altrimenti
perché
non riesci a fare le discussioni con gli altri.
sì, assolutamente. Lì sono palesemente dei giochi nei quali tu il personaggio non esiste proprio, neanche come costrutto, è semplicemente il ruolo, ok?
Sì, anche perché dici, ah, adesso ammazziamo lui, ma non possiamo ammazzare il sindaco.
Sì, cioè perché sennò altrimenti cioè, ti fai degli scrupoli, no? Cioè ad ammazzare dei personaggi, suppongo, se stai giocando di ruolo. Per esempio, se giochi, giusto per citarli, visto che li ho citati, se giochi a Ipswich, che è un gioco che proprio Alessia Caviglia e Vano Scopetta stanno playtestando in questi mesi, è molto basato sui giochi di social deduction, però è un gioco di ruolo, lì ti fai anche degli
Sì. No,
scrupoli,
lì sei un
giochi delle scrupoli.
personaggio e il tuo
Esatto.
ruolo nella comunità ha una ragione, ma tu lì giochi proprio anche delle scene. Cioè,
Esatto.
non è solo il processo del oh, abbiamo trovato un morto, processo. Cioè, lì ci sono delle cose che tu puoi fare in gioco, nella fiction di gioco, che ti possono portare a scoprire cose, però la base. Anche se l'impostazione è sempre ci sono le streghe, ci sono i demoni, succedono cose brutte, eccetera, non è come quest'altro che è un gioco da tavolo.
Esatto, sì, cioè tu, quello è proprio un gioco di ruolo, c'è una narrazione emergente che viene condivisa tra tutti i giocatori, c'è una conversazione al tavolo, ci sono delle autorità narrative, e poi vabbè c'è anche una componente tra tutte di social deduction, per cui devi capire chi sono le persone che sono alleate del maligno, sono delle streghe, che sono quelle che stanno portando la rovina sulla città, e poi vabbè, non vorrei entrare, però diciamo, visto che il tema non è quello, però fondamentalmente c'è anche un sottotesto che può essere quello della, come si dice, della caccia alle streghe, inteso come meccanismo
No,
sociologico.
credo che sia quello, cioè l'ispirazione è quella, perché tanto il gioco parla della storia di un villaggio. Non mi ricordo in che periodo
Ipswich,
storico, per
1629.
1600, dove nel villaggio c'è una o più streghe e iniziano a succedere cose, se mi pare che era una o più streghe in base al numero di giocatori, e iniziano a succedere cose brutte e i villici iniziano chiaramente a dar la caccia alla strega perché succedono cose brutte, chiaramente è una strega. Però c'è da pensare al fatto che quello che mi piace del gioco è che non è la strega del sei cattiva, appunto. Cioè, non è scontato il gioco. Adesso non voglio andare molto nel dettaglio perché quando l'ho playtestato io è stato più di un anno fa e il gioco probabilmente è cambiato fortemente. E ecco,
Comunque ho
parlando di
detto
questo.
1629 e 1692, ho invertito l'anno, però va bene. Torniamo
Arriverà
sui
una strega,
debuttanti.
adesso ritornerà dalla morte una strega per perseguitarti,
No,
Daniele.
no, no, è che poi cambia parecchio, ci sono 70 anni, va così.
Beh sì. Vedendo che è arrivate persone, una cosa carina che ha scritto giusto appunto Greta è il fatto che le è successo di trovarsi in difficoltà durante una sessione perché non conosceva bene l'ambientazione di riferimento.
Sì.
E sì, può essere un po' pesante quando, non lo so, stai giocando l'unico anello e sei circondato da gente che fondamentalmente un altro po' parla le lingue elfiche come lingua comune e tu sei una persona che dici sì, vabbè, ma io magari se proprio tanto ho visto i film.
A me sta succedendo adesso, sto giocando a Tyrnate nell'Annon, che è il gioco che ho scritto con Daniele Comerci e Antonio Amato, ambientato nella Terra di Mezzo, e insieme a noi sta giocando una mia amica che è Chiara, che non aveva letto nulla e forse aveva visto i film diversi anni fa, eppure l'abbiamo tutti noi, tutti gli altri sono degli impallinati, fanno parte del gruppo dei Tolkienai di Cremona, e
Mamma
noi
mia.
letteralmente... Cioè, non dico che parliamo elfico, però abbiamo fatto delle lezioni di lingue elfiche. Eppure, questa roba, cioè, è l'incubo di qualunque giocatore, no? Tu ti trovi in mezzo a degli impallinati che ti rompono le balle sul fatto che tu non sei appassionato. E invece non sta succedendo. Semplicemente lei, di sua spontanea volontà, si è riguardata i film, perché è la cosa più veloce da fare. E poi, quando c'è qualcosa che non è chiaro, ovviamente ce ne accorgiamo oppure glielo chiediamo, ma
Parte
questa cosa...
momento lezione.
E brevemente spieghiamo qual è il contesto e lei ha tutte le informazioni per andare avanti.
Tra l'altro ci tengo a dire che adesso sto guardando con somma gioia i riassuntoni che sono più lunghi dei film del Trono del Muori perché ha iniziato a fare, cioè fondamentalmente non è un riassuntone, è un commentario dei film del Signore degli Anelli. Poi si è fermato prima delle due torri perché ha detto, e fondamentalmente per spiegare anche le cose che magari il film non copre, perché chiaramente lui dice, i film non è che vanno a coprire tutto, dice io vi butto lì un po' di, essendo comico, parla il romanaccio, fa troppo ridere, però diciamo che mi piace il suo approccio perché ad esempio molte persone lo seguono, va un attimo a dare delle nozioni al di fuori di quello che è il film o l'anime o quello che è, e poi la gente si segue, ha detto diversa gente, ogni volta lo dice, gli scrive per ringraziarlo perché poi si va a vedere l'opera originale. E adesso ho iniziato a fare col Signore degli Anelli, ha detto sarà lunghissimo, Solo che poi si è fermato prima delle due torri perché ha detto: stavo rileggendo il Silmarillion per dare del background a delle situazioni, perché se tu non lo leggi molte cose anche sul Signore degli Anelli non capisci l'importanza del perché, ad esempio, Galadriel, il fatto che Galadriel regala i suoi capelli a Gimli perché è così importante. E lui ha detto: allora ho capito che prima delle due torri devo fare il riassuntone del Silmarillion. E mi sto guardando questo riassunto nel Silmarillion che io personalmente non ho mai finito di leggere perché è veramente un mattone.
Vero
Però cioè,
dolorone.
adesso è arrivato al momento dove c'è Fëanor che sbrocca e tutte le sue vicende familiari e tutte le lotte con tutti quanti. Io sto ridendo fortissimamente perché è proprio, fa troppo ridere. Fa veramente troppo ridere, Fianor proprio sopra di tutti.
A me come personaggio piace molto Feanor. Forse è stato uno dei, definiamolo cattivo, di sicuro uno degli anti-eroi che ho apprezzato di più in letteratura.
Allora, non è totalmente un cattivo,
Non è un cattivo.
nel senso che, allora, di fatto quando io adesso l'abbiamo interrotta la campagna, anch'io stavo giocando Tyrnat e il personaggio che avevo fatto era l'equivalente di. Era molto vicino all'idea di Fëanor, perché dico, mi sta sulle palle così tanto che faccio l'artigiano che ci tiene più agli oggetti che alle persone, cioè proprio uno. Però devo dire che vedendo ad esempio quel riassuntone comico, nonostante tutto, delle sfumature del personaggio che non trasparivano perché, come ho detto, non ho finito di leggere il Silmarillion e comunque è bello strano come libro. C'erano delle sfumature del
Spettacolare.
personaggio sul modo in cui ragiona che non avevo colto. E comunque questo per dire che poi tutta questa roba per giocare Tyrnat non ci serve. Cioè.
No, a parte il fatto che nel caso specifico, cioè, ci sono dei capitoli di storia che sono stati scritti proprio come riassunto per noi e poi dopo li abbiamo messi nel manuale. All'inizio non dovevano neanche esserci, per cui è un problema che hanno tutti, cioè, anche se sei un super appassionato, che ne so, di Star Wars, del Signore degli Anelli, non ti ricordi a memoria tutto, hai bisogno di riorganizzare le informazioni e c'è anche una gerarchia, no, delle informazioni, cioè non è che tutto ha davvero la stessa importanza.
No, cioè ci sono tipo magari di ogni ambientazione, specialmente se poi è un'ambientazione di gioco di ruolo che viene da una saga di libri. E visto che adesso ho commentato Moreno, dico che ho già citato Amber Moreno.
Ok.
Tipo quando
Circle
a
of
me è
Fence
successo,
anche.
sì,
Circle of Fence, devi sapere l'ambientazione.
Circle of Events, devi sapere, l'ambientazione non è tanto elaborata. Secondo me la difficoltà con Circle of Events devi, se conosci il genere, perché se tu ti basi su quello che è l'idea tua solita di fantasy e non hai una buona idea di quello che è invece lo Sword and Sorcery, fatichi ad avere un immaginario corretto. Che è una cosa che mi succede molto quando gioco con persone che non conoscono, ad esempio, l'urban fantasy o roba del genere, perché poi tipo tutti i giochi urban fantasy tu dici: ma come fa la polizia a non essere sempre ovunque? Io dico: senti, sta storia deve andare avanti. Ci sono i lupi mannari, ci sono i vampiri, ci sono i maghi in questa città e nessuno si è mai accorto di niente. Accetta questa cosa.
Sì.
Ci deve essere un motivo per farlo, non sempre sarà perfetto, dico, non ci possiamo fare niente. E robe del genere, però. Tipo, io quando giocai, una volta mi è capitato di giocare al gioco di ruolo che si ispira alle Ombre di Amber, e non conoscendo solamente la saga, non avevo idea che quel gioco di ruolo esistesse. Mi sono ritrovata al tavolo e mi è stato spiegato brevemente il punto focale dell'ambientazione, quello che mi serviva per giocare l'avventura. E non è nemmeno facile, perché quando prendi ambientazioni come quelle, che sono molto strane, è molto complicato, perché non è come dici, prendi un libro alla Licia Troisi e tipo, oh, fantasy. Sono i draghi, ci sono i mezzelfi, ma già fatto. È un po' più complicato, però alla fine alla persona gli devi dare le informazioni che gli servono per poter giocare, non è che serve tutto quanto. Poi se gli piace, magari se lo legge.
Sì, tra l'altro è una cosa che stavo notando già prima, cioè in realtà siccome noi di fatto stiamo parlando no, di accogliere le persone e di insegnargli a giocare, molti degli argomenti che stiamo toccando sono praticamente gli stessi delle scienze dell'educazione, no? Per cui il concetto di insegnare agli altri a camminare con le loro gambe è il concetto di scaffolding, di impalcatura, no? Quindi non dobbiamo sostituirci a loro nel fare le cose, ma dobbiamo dare gli strumenti per farli, per farle, per prendere decisioni. L'altro è quello di zona di sviluppo prossimale, cioè ti devo dare un compito che è abbastanza complicato da essere in qualche modo intrigante, ma non troppo complicato da essere folle, no? Cioè se cominciamo a giocare a D&D e ti dico, bene, per la prossima sessione tutti e tre i manuali basi letti, tu non vieni più. Se però ti dico, magari per la prossima sessione leggiti solo la parte della classe del tuo personaggio che hai scelto, è già un'altra cosa, insomma. Così.
Che poi tu stai dicendo tutte queste cose e poi c'è gente che gioca da anni che comunque non lo fa, quindi
Vabbè, ma perché in realtà c'è anche gente, nel senso che, noi, che è bravina, cioè a me è capitato di dire, non so, una sessione di Fate, avevamo fatto la creazione, il giocatore mi ha chiesto ma che regolamento è, gliel'avevo detto, e cioè, per la sessione dopo lui è arrivato e aveva letto il regolamento, ma io mica gliel'ho detto.
No, vabbè, io quando prima di giocare di ruolo, quando mi dissero se ero interessata, visto che avevo letto Il Signore degli Anelli e stavo leggendo fantasy vario, eccetera, io dissi: ma c'è qualcosa che posso leggere per capire di che si tratta? E mi diedero il manuale del giocatore. E io me lo lessi. Cioè, non lessi tutte le parti meccaniche perché era Dungeons and Dragons terza edizione e era veramente una roba che a leggerla e basta, non, cioè, a parte che io comunque delle cose le devo vedere nella pratica, altrimenti le leggo e non capisco come girano. Poi lì non mi sono letta quello, mi sono letta la creazione del personaggio, quel poco che diceva d'ambientazione, un po' di cose, tipo, ah, dico, ok, ho un'idea di che cosa andrò a fare perché altrimenti no, non è chiaro. Infatti ho visto che negli ultimi anni diversi giochi di ruolo iniziano a indicare cosa ci si aspetta da te. Ad esempio, o cosa farai, delle piccole indicazioni per darti l'idea che cosa il gioco si aspetta che tu faccia.
Sì.
Per capire fondamentalmente, appena lo apri, che cosa ti richiede? Così almeno capisci subito, dice, questo è un gioco di ruolo che non è fatto per me. Però secondo
Sì.
me può essere molto utile a qualcuno che non ha mai giocato, che lo prende in mano e dice, ma che roba è? Perché, a parte che comunque le persone giocano il ruolo semplicemente comprando un manuale e provando a giocarci, non lo so quante sono, sarebbe da farci un caso studio su sta cosa.
Sì, di sicuro ci sono, e tra l'altro secondo me, cioè nel senso, ora che ci penso in scaletta non ho messo nulla che riguardi questa cosa, cioè le persone che iniziano praticamente da autodidatte. E a quel punto lì, cioè secondo me, perché ci sono, ma non sono tantissime perché il gioco di ruolo per sua natura, diciamo, ha una forte componente sociale e quindi di solito si viene introdotti in qualche modo, però... anche lì bisognerebbe cercare di, perché poi è chiaro che appena entrano in contatto con altre persone, cominciano a interagire, bisognerebbe evitare i paternalismi, questo bisognerebbe evitarlo anche con le persone che giocano, diciamo, in un gruppo già avviato.
No, sì, ma per alcune, a parte questa cosa dell'elitismo non serve a un cavolo, lasciamolo alle persone tossiche, tanto se la gente vuole ascoltare questa puntata in buona parte sarà curiosa di sapere come fare a coinvolgere persone che non hanno mai giocato. Tipo, qui vedo segnato sulla nostra scaletta,
Sì.
smorzare chi vuole portare sempre solo la sua idea.
Sì. Allora, questo è un problema che riguarda, cioè, questo è un problema che riguarda non solo i novizi, ma in particolare le partite dove ci sono dei novizi. Cioè, a volte ci troviamo al tavolo con delle persone che sono molto, come dire, presenti, continuano a parlare loro, sovrastano gli altri e alcuni non si rendono neanche conto di qual è lo spazio sociale. Cioè, non è che dicono, ah, ma guarda, c'è questa nuova persona che non ho mai giocato, aspetta che la faccio giocare, no? Invece no, se ne fregano e ci vanno sopra. E allora a quel punto sì. Come facilitatori, come giocatori, una cosa che possiamo fare è dire: vabbè, però l'ho chiesto a lei, ascoltiamo che cosa ha da dire. Oppure, va bene, tu che cosa ne pensi invece? Cioè, in modo tale da rilanciare la palla praticamente alla persona che sta giocando per la prima volta, che sta già facendo. Come dire, probabilmente fatica a capire tutto, se deve anche gestire i giocatori troppo esuberanti, da sola si trova ancora più in difficoltà. Per cui, secondo me, è una cosa che dobbiamo fare e che io faccio.
Sì, penso che anche un'altra cosa sia una cosa che adesso è vera. È molto vera per chi inizia a giocare da nuovo, però penso sia vera da fare anche quando in generale giochi, cioè vedere se al tavolo c'è una persona che resta silenziosa per molto tempo o che non sembra molto partecipante come altri, e allora magari ogni tanto focalizzarsi su quella persona che, a meno che non abbia dei motivi per farlo. Magari ogni tanto focalizzarsi su quella persona e dare attenzione per fare in modo che non venga, che i contributi non vengano solo dagli altri e questa persona venga esclusa dal dare contributi. Daniele, ma sei mutato?
Sì, prima starnutito mi sono mutato e
Cioè,
sono passato.
un attimo mi sembrava, dico, che non mi funzionassero le cuffie. Dico, no, si sono scollegate le cuffie invece.
No, no, è colpa mia che sono un boomer. Va bene, riattacco il discorso cercando
Sì.
di sintetizzarlo. Il punto è che a volte praticamente quando ci sono nuovi giocatori o nuove giocatrici, a volte non hanno le idee chiarissime su cosa vogliono fare e chiedono talvolta anche suggerimento agli altri. Dicono magari o non ho idee oppure non so bene cosa fare. E allora gli altri cominciano magari a dare dei consigli, e però a un certo punto c'è qualcuno che può anche, come dire, buttare lì un'idea e aspettarsi che sia presa così com'è dalla persona che sta giocando per le prime volte o per la prima volta. E a quel punto, cioè, si tende un po' a volte a dimenticarsi che stiamo cercando tutti, in questo caso, di aiutare il neofita, il debuttante. Per cui è importante tornare a lei, a quella persona, e dirle: va bene, ma quindi alla fine che cosa ne pensi? Che cosa vuoi fare? Qual è la tua idea? Qual è quello che hai deciso? Perché sennò, è difficile, come dire, restituire, la voce a quella persona.
Sì, perché anche solo per il fatto che è la prima volta che magari giochi di ruolo, dici magari non ne so tante, ma se tutto quello che dici poi viene, come dire, cassato o ignorato, preso agli altri per fare cose, ti senti un po' così, ecco.
Questo qui, tra l'altro, è un altro grande tema e non riguarda soltanto i debuttanti, nel senso che a volte cioè, dobbiamo essere anche generosi con le idee degli altri e non cioè, accettare le idee, contaminarle, riportarle in gioco, ascoltarci a vicenda, perché ogni tanto magari abbiamo un'idea molto forte a livello estetico e sembra che tutto quello che facciano gli altri non vada bene. Ovviamente questo con le persone che iniziano a giocare è ancora peggio perché cioè si sentono ancora più rigettate perché non capiscono, non hanno ancora neanche tutte le coordinate e dicono: ma come, allora sto sbagliando tutto? E magari è solo una questione che magari è quell'altro che gioca male.
Io vedo che qui in scaletta abbiamo anche una tirata contro l'elitismo nell'arte.
Ah, sì.
Hai bisogno di fare un rant per caso?
No, è che semplicemente il problema spesso e volentieri riguarda tutte le forme d'arte. Secondo me il gioco di ruolo, tra l'altro ne hai parlato anche tu qui su Cursed Lounge, il gioco di ruolo visto come una forma d'arte, come un medium perlomeno artistico. E esattamente come quando se ci mettiamo a dipingere acquerello, se ci mettiamo a scrivere racconti o se ci mettiamo a giocare di ruolo. Ogni tanto sembra quasi che ci siano delle persone più impegnate a praticamente dire: no, ma queste sono tutte cazzate, tu non giochi bene, tu non dipingi bene, tu non sai scrivere bene, non hai tecnica, eccetera. Quando secondo me è molto più importante, cioè non lo dobbiamo per forza fare a livello professionale, o a livello di performance, anzi, a volte se lo fai a quel livello smette di essere, come dire, gioco di ruolo. E allora,
Potrebbe diventare, magari essere sempre pittura, gioco di ruolo, musica, eccetera, però diventa il tuo lavoro anche.
sì.
Quindi devi mediare il tuo lato artistico e in alcune forme d'arte puoi non farlo, ma in altre, tipo come la musica, devi, nel momento in cui diventa un lavoro, devi iniziare a considerare anche quello che è il mercato della musica piuttosto che semplicemente quello che tu vuoi fare, in base a che livello vuoi cercare di raggiungere. Mentre ci sono forme d'arte che magari puoi continuare a fare i fatti tuoi, tipo ci sono pittori o pittrici che continuano a fare esattamente i fatti loro, hanno fama, hanno pubblico, hanno gente che compra le loro opere e pace.
Sì, ma soprattutto, cioè, in quel caso va bene, c'è una questione di professionalizzazione, posso anche capirlo, no? Però come dire, se stiamo parlando di esperienze ludiche basate sul volontariato, in realtà fare quelle tirate elitiste, in realtà significa soltanto difendere il nostro privilegio e, se posso permettermi, anche nelle altre forme, in realtà, di espressione artistica, spesso e volentieri, quando noi facciamo quelle tirate, stiamo soltanto difendendo praticamente o la nostra educazione o il nostro privilegio nell'aver raggiunto quel livello. Per cui, secondo me, dovremmo fare 3 passi indietro e cercare di dire, io spesso e volentieri dico che una cosa che auspico è che sempre più persone possano arrivare al gioco di ruolo. Persone interessate, chiaramente, ma se non lo provano, come fanno a capire se sono interessate? Per cui.
È uno di quei media che se non lo provi è difficile anche spiegare che tipo di esperienza è, perché è un'esperienza, non è semplicemente leggi il manuale e hai capito. No, non è la stessa cosa. Cioè, mentre invece la cosa è l'elitismo c'è nel gioco di ruolo.
Sì.
In diversi modi, ed è una cosa, secondo me, c'è un caso di rigetto spesso alle persone che, secondo me, sia una questione di orgoglio. È una questione di orgoglio perché alla fine, molte cose che accadono, magari all'effettivo, a te personalmente non vengono a toccarti. E allora è una questione d'orgoglio. Oppure che magari diventa proprio elitismo vero quando dici rigetto tutta questa categoria di cose senza valutare che magari ci sono determinate persone per la quale certe parti del gioco di ruolo servono. Tipo io mi immagino, senza doverci pensare troppo, certi periodi dove se dicevi che giocavi a cuore in mostra la gente ti dava dello psicopatico. Altre cose che mi sono successe era, a parte i racconti brutti sui LARP di vampiri, dove magari c'era anche gente, perché io la conosco anche gente tipo io, che gioca ai LARP di vampiri e sono persone normali, accoglienti con i nuovi giocatori, che però, diciamo, magari tu vuoi avere delle esperienze anche abbastanza sentite e non è detto che tutti siano pronti a farlo. Quindi io mi permetto ogni tanto di fare un po' l'elitaria su certe giocate perché sono giocate alle quali non voglio chiunque. Ci sono sessioni e giochi che io porto dove non voglio magari neofiti o che non voglio determinate persone proprio, perché se li porto magari è perché voglio avere un'esperienza di un certo tipo. E mi capita ad esempio con Kagematsu, perché Kagematsu è un gioco che mi porta via, di solito una sessione porta via 6 ore, e io per 6 ore non voglio al tavolo una persona che sta lì a rompersi le palle e a farlo capire a tutti che si sta rompendo le
Sì,
palle.
cioè
Quindi
lì è...
è una protezione anche mia, e anche se lì i neofiti di solito non mi danno problemi, c'è gente che non ha mai giocato quel gioco lì, a parte che difficilmente quel gioco lì lo viene a fare qualcuno che non sa niente, anche se è molto semplice. Però diciamo nel momento in cui dico che guarda che la sessione durerà così e cosà, parla di relazioni, di corteggiamento, cioè tipo le persone che scappano proprio.
Eh sì, ma cioè, secondo me quello che hai detto, nel senso, non so neanche se definirlo elitismo in toto, cioè nel senso è come se andassimo a fare un percorso di cordata e andassimo diciamo, prendiamo quello più difficile. E no, è chiaro che con le opportune differenze, non sto dicendo che è la stessa cosa, è chiaro che però. Io posso dire, aspettate un secondo, per ragioni mie in questa partita non me la sento di spiegare tutte le regole, oppure so che lo slot dura 4 ore, se mi metto a spiegare le regole ce ne servirebbero 7. Allora chiederei di iscriversi sulla persona che già le conoscono, però boh, non lo so, in questo caso mi sembra, come dire, una richiesta plausibile, non è che tu dici... Ah, non se tu giochi a Kagematsu e sei un giocatore alle prime armi, fai schifo, non ha senso, cioè quello
No,
sarebbe.
cioè in realtà una cosa che vorrei dire è che spesso e volentieri, non sempre, però spesso e volentieri, gente che non ha mai giocato prima di ruolo gioca meglio di un sacco di gente che gioca da anni. Perché la gente che gioca da anni si trova davanti la sessione che io porto e pensa di sapere cosa aspettarsi e
Sì.
non ascolta bene quello che io dico, ed è una cosa che mi è successa un sacco di volte.
Hai
Mentre
ragione.
invece il giocatore che non ha mai giocato mi ascolta perché non sa che cosa sta per fare e deve sapere che cosa sta per fare, e per farlo deve ascoltare me, che sono quella che porta il gioco.
Assolutamente, ma inoltre c'è anche un discorso di. C'è una persona che magari gioca per la prima volta, è lì con una sincera curiosità e voglia di giocare, mentre il giocatore veterano in qualche modo è già parte di un meccanismo per cui è cool, cioè so che può sembrare quasi contrario, ma è cool giocare di ruolo, quindi lui è lì per giocare di ruolo, per far vedere che lui è un giocatore. È un
O è lì,
meccanismo...
e a me metà della sessione parte perché le persone stanno dissezionando le regole.
Anche sì, quello è un altro problema. Sì, quello è un altro problema. Mi è capitato, in effetti, a volte capita anche a me, cioè di interrompere, però in genere credo e spero di farlo molto poco. Però mi è
No, sì,
capitato di
c'è.
dire, porto sta roba, però non voglio che, siccome so già che le regole hanno dei difetti, non voglio che parliamo delle regole, ok? Alla fine, se volete, ne parliamo, però non durante la partita.
Sai che a volte capisco per quale motivo certi giochi dove il master ha tutto il potere del mondo sono così amati? Perché quella è una situazione dove, tipo, se io decidessi di masterare Dungeons and Dragons, la gente si aspetterebbe che io lo giocassi perfettamente via regole, e io invece decido magari di usare un altro regolamento prendo solo un'ambientazione di D&D e poi ci gioco con un'altra cosa. E la mia risposta sarebbe cioè, una qualsiasi giocata di Dungeons & Dragons. Siete avventurieri che entrano da qualche parte per rubare tesori, cioè, e salvare la principessa o quello che è. Ma ora capisco la regola d'oro perché a un certo punto qualcuno deve dire smettetela. Mentre invece con i giocatori, come dicevo prima, con i giocatori neofiti, con le debuttanti, è una cosa che capita molto di meno e tendono a fare scelte anche più azzardate. Prendono scelte rischiose e tendenzialmente, eccetto alcuni casi particolari, perché tutte esperienze mi vengono dall'aver fatto da demo in fiere o altro, dove ti capita la qualunque, però tendenzialmente le persone che non hanno mai giocato, oltre a prendersi dei rischi più elevati, perché comunque dici è un gioco, tendono a non fare azioni completamente a caso perché c'è la meccanica tot. Cioè, è
Allora,
molto più facile che si perdano a interpretare il personaggio, si perdano nella scena, piuttosto che, ah, adesso faccio in modo che il mio personaggio dia un pugno a quello perché così ottengo un più uno dopo quando devo fare un'altra azione.
perché il medium gioco di ruolo come forma artistica è molto potente perché si basa sull'immedesimazione, sul coinvolgimento, no? Per cui una persona che si avvicina per le prime volte ha meno difese sociali, ha meno difese intellettuali e quindi è più spontanea nell'entrare in quel coinvolgimento, generalmente parlando. Invece una persona che gioca da più tempo ne ha viste di cotte e di crude, si spera, non lo so, o forse no.
Abbiamo perduto la gioia di
Sì,
giocare
sì.
di ruolo.
Siamo meno smaliziati, cioè scusa, siamo più smaliziati, siamo meno spontanei, siamo meno genuini, abbiamo meno quella meraviglia di giocare in maniera spontanea, siamo più a vedere, però qui, che ne so, la distribuzione statistica dei 3 di 6, però fa una campana che non ci piace, capito? È un po' una maledizione, se vuoi.
Sì, ma chi se ne frega? Cioè, alla fine, no?
Allora, il
Cioè,
rischio poi.
ne puoi parlare a fine sessione, non c'è bisogno di fare altre
Sì,
cose, cioè.
ne puoi parlare a fine sessione se non sei così impegnato nel raccontarti come gioco di ruolo, scusa, come giocatore di ruolo esperto, per cui prevale il personaggio, la maschera dell'esperto che deve dire la sua, far vedere che lui ha capito come funzionano i dadi, piuttosto di giocare la partita e poi magari alla fine dire, raga, però se devo essere sincero, non mi ha convinto questa cosa. Che non vuol dire che se c'è un problema durante la partita non se ne deve parlare. Sto dicendo che se noti che il regolamento ha delle, come dire, scricchiola su alcuni punti, anziché tirare il pippone a tutti su quanto faccia schifo, magari provi a giocarci al meglio e poi dopo alla fine dici, sì, però qui ci abbiamo messo una pezza noi, se ci pensate.
Ok, adesso che questa puntata la stiamo trasformando in un dissing verso la gente che come noi gioca da tanti anni,
Eh sì,
pensiamo,
ma
no, ci tocca dirlo ogni tanto, ho rotto il cazzo la gente. Nel senso, pure a me ogni tanto vedo che le cose dico, raga, no, non gira. Mi è capitato con dei giochi di ruolo anche ultimamente. E allora ci sono stati dei momenti in cui abbiamo detto, vabbè, smettiamo, non proseguiamo la campagna magari.
sì, cioè assolutamente.
Ci sono altri giochi che magari, tipo quando abbiamo giocato io e te Vampiri la Masquerade, che io facevo da narratrice, avevo messo in conto che ci sarebbero state delle cose con le regole che non mi sarebbero, che mi sarebbero andate un po' di traverso, però ho detto, tanto alla fine la mia parola è legge, quindi chi se ne frega, cioè. L'ho messo in conto, si va avanti, cioè poi se c'è qualcosa da aggiustare si aggiusta dopo,
Cioè, se
non
uno
è
aspetta di avere la
tremendo.
perfezione, ma non nel gioco di ruolo, nella vita, non fa mai nulla. Cioè,
Esatto.
bisogna ammettere che, visto che è così figo giocare di ruolo, vale anche la pena imparare a farlo meglio, come diceva Ron Edwards, per Per cui ci sta a mettere in conto che sbaglieremo alcune cose, ci rigiocheremo e saremo più bravi e faremo le cose in maniera migliore, anziché peggiore, ecco, si spera.
Esatto. Per questo dovete fare come Simone Micucci, che giochi che vi fanno schifo, giocateli tantissimo. Diventati bravissimi e ve lo chiedono tutti di poterli giocare.
Ma è una cosa che all'inizio non capivo, poi dopo in realtà ho iniziato a farla anch'io, però più che dire i giochi che, cioè sì, a volte mi incaponisco e dico, ma se sto gioco piace a queste persone, magari c'è qualcosa di bello dentro e non l'ho vista io. Oppure, per esempio, sono giochi che magari ho affrontato in una fase della mia vita
Sì,
in cui...
vabbè, cose che hai preso in mano quando eri adolescente, avevi 20 anni, quando poi ne hai sopra i 35 e li riprendi, li vedi con occhi completamente diversi.
Sì, perché nel frattempo hai fatto un percorso per cui tu stesso sei diverso e così come quando leggi un romanzo, a seconda di quando lo leggi, ci leggi cose diverse, anche con i giochi di ruolo dici, cavolo, però allora mica lo giocavo così, cioè sei cambiato anche tu, no?
No, sì, è un'altra cosa che adesso dirò una cosa che non è nella scaletta, però secondo me è importante. La differenza di età tra le persone al tavolo, ma soprattutto se la persona è nuova, perché mi è capitato con l'associazione Lockendil di masterare anche a ragazze e ragazzi che stavano facendo le superiori. Chiaramente io avevo già messo in conto il fatto che i miei riferimenti culturali erano molto diversi da loro, cioè anche roba che magari c'era che per me io magari ho visto a 20 anni, per loro erano cose di quando erano piccoli, quindi dovevo, quando mi è stato detto, ah, ci sono questi ragazzi che vengono a giocare in questo centro giovanile, ho detto, ok, porto dei giochi dove magari dei punti in comune riusciamo ad averli, tipo Pokémon. Perché Pokémon copre tante di quelle generazioni che io dico, ce la posso fare. Dico, al massimo, se c'è qualcuno di loro che lo gioca, Pokémon conoscerà delle cose più nuove, però dico, io conosco le prime generazioni e quelle stanno dappertutto, quindi mi ci trovo bene. E nel momento in cui ho creato questo ponte, c'erano ad esempio portai lo scenario di Fabula Ultima, quello proprio ispirato a Pokémon Arceus, che era stato fatto in occasione dell'uscita del videogioco, perché era un modulo da demo che non era esattamente l'esperienza di Fabula, però era uno scenario molto carino e ho detto magari è più facile interessarli rispetto a generico JRPG perché non mi posso aspettare che delle ragazze e dei ragazzi che hanno cioè una differenza di 20 anni da me, necessariamente siano appassionati di Final Fantasy o roba simile, perché quando eravamo adolescenti noi Final Fantasy era un boom totale. Adesso magari ci sono altri giochi, videogiochi che vanno più forte e poi non è nemmeno detto che fossero appassionati di videogiochi, quindi non potevo dare per scontato la cosa. L'unica cosa che sapevo è che tra di loro c'era una ragazza che giocando a roba dark tipo vampiri o roba simile aveva tirato fuori delle cose veramente sanguinarie, quindi ho
Figo.
detto mi serve una cosa chill per me per proteggermi dalla loro crudeltà.
Ok.
E è stato molto carino perché c'avevo al tavolo due ragazze e un ragazzo. Il ragazzo era fomentatissimo di Pokémon. E le ragazze all'inizio dice: sì, li conosciamo, però non sapevano tanto. Però era gente che gli piaceva provare. E avevano fatto delle sessioni, quindi non era gente del tutto neofita, però chiaramente avevano giocato. Quei pochi giochi che avevano provato era roba che non c'entrava niente, tipo, o più di tanto, tipo avevo giocato Dungeons and Dragons, poi credo forse una sessione di vampiri edulcorata chiaramente, altre cose. E stavo bellissimo perché fondamentalmente il combattimento finale si è concluso con un abbraccio. Sconfitto, sconfitto, sconfitto il nemico finale con un abbraccio. Perfetto, questo è il cuore di Fabula Ultima. E loro mi hanno ridato fiducia nel mondo. Però era anche questo, perché io mi immagino anche dei giochi di ruolo, quando tu li leggi a 16 anni e poi li rileggi a 30 anni, li leggi in maniera diversa, perché magari quei giochi di ruolo sono stati scritti da persone che erano in una certa fascia d'età, che per quanto puoi scrivere un testo di un gioco di ruolo in maniera ampia, in un modo o nell'altro, il tuo linguaggio, il modo in cui spieghi le cose, le affronti, non è lo stesso che se c'hai 20 anni o che se ce n'hai 40, magari dai degli accenti maggiori ad alcune parti. E allora quando lo affronti, che sei un po' più maturo o in un momento diverso della tua vita, dici: ah, tipo, ma questa cosa non gli avevo dato tanta importanza, ma mi sa che invece lo è.
Assolutamente, c'è tutto quel discorso appunto sul rileggere e capire o anche provare a giocare in maniera diversa parti che avevano interpretazioni anche molto diverse. Tu hai citato la questione dei nuovi giocatori, diciamo adolescenti, e spesso e volentieri i giocatori nuovi, anche quelli diciamo anagraficamente più giovani rispetto a noi, purtroppo si beccano parecchio paternalismo e ovviamente questa cosa non va bene. Cioè bisognerebbe cercare appunto, come hai detto, di apprezzare quello che fanno, cercare di giocare con loro in maniera costruttiva.
Alla pari.
Esatto, sì, cioè ammettere che anche loro possano portare qualcosa di positivo alla giocata, perché è vero, cioè è così,
Dando
semplicemente.
per scontato che chi magari gioca con persone di questa età è una persona sensata, e non dà per scontato che tutti gli adolescenti sono dei poveri idioti che non hanno idea di che cosa fanno.
E già così stai settando l'asticella molto alta. C'è molto
Diciamo che
paternalismo nella
la mia
società verso gli adolescenti.
c'è molto paternalismo nella società. Il fatto che alcuni adolescenti siano perfettamente il frutto della società in cui viviamo non aiuta, perché settano proprio malissimo le aspettative. Però, nella mia esperienza, in vari momenti della mia vita, che mi è capitato di giocare con adolescenti, e ho fatto anche l'animatrice un'estate a ragazze e ragazzi delle medie, quindi proprio tipo l'età più wild totale.
Facevi giocare di ruolo vestita da elfa. Ok.
No, non c'erano lì, non c'erano giochi di ruolo. Lì c'hanno le energie talmente alte, e poi eravamo in due a dover gestire una cosa come 30 monelli, quindi c'è, cioè, proprio gioco di ruolo impensabile. Lì c'erano
Sì.
tipo: riempiamo i palloncini d'acqua e giochiamo a tirarci i palloncini. Tu sai già che sarai il
Bellissimo.
bersaglio di tutti. Cose del genere, cioè dovevi fargli fare attività principalmente di gioco, attività creative. Si cercava di fargli fare cose che li tenessero in movimento anche, così che quando tornavano a casa i genitori non li facevano impazzire. O comunque per godersi l'estate. E l'idea che ho notato principalmente è che è importante interessarsi a quelli che sono i loro interessi, cioè mostrare interesse genuino e magari venire incontro a loro, perché se lo facciamo con una persona che viene da nuovo, dici: oh, vorrei giocare il ruolo, ok, che film ti piacciono? Tipo, ti piace il genere noir? Ti piace il genere spionistico? Capisci già magari che giochi di ruolo tirare fuori, perché dice: ah, magari questo gioco di ruolo non è per tutti, però se lui mi dice: sono un super appassionato di, che ne so, come si chiama, I 5 giorni del Condor, mi pare,
Oddio.
o altri film ispirati, o i libri di Le Carré, dice: ah, guarda, c'è un tot di giochi di ruolo specifici che magari non sono per tutti, però questo è appassionatissimo. E io direi che giocare con qualcuno che è di una fascia d'età molto diversa, perché con le persone più grandi lo fai, con le persone più giovani tende a essere più complicato perché con quella più grande dici, vabbè, magari dei riferimenti ce li ho perché ti inculcano di tutto quello che è la cultura pop degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, 80, soprattutto 90 in poi, però invece con quelli più giovani tu non hai spesso idea di che cosa guardano.
Non si è ancora storicizzato, tra l'altro, quel periodo storico. Cioè, se parliamo di film anni 70, quella roba lì è di culto adesso. Però se parliamo, cioè,
Gli
di
anni
film anni
90?
2020, di che cosa stiamo parlando? Cioè, l'altro ieri.
No, vabbè, ma infatti tipo roba che io guardavo da adolescente, tipo un ragazzino da adesso sa che cosa sono, se ci sono stati dei meme trend su qualche social.
Sì.
Perché altrimenti no, ma ci sono delle cose cult di gente che magari c'ha 5 anni più di me che io non ho più pallida di che cavolo sono. Quindi devo usare questa mentalità e applicarla a loro e dire, ma magari parlando dico, oh, cos'è una serie TV che stai guardando adesso? Oppure con diciamo, i ragazzi e le ragazze più giovani proprio chiedo anche i cartoni animati. Perché
Ok.
uno, non è mai detto che non tornano le repliche, e due, aiuta molto essere appassionati di anime. Questa è una cosa. Perché adesso l'accesso a internet rispetto a quando ero io che dovevo aspettare l'MTV Anime Night è molto più ampio. Quindi se io magari mi tengo aggiornata con alcuni anime che io adesso ho voluto guardare per curiosità mia principalmente, ma anche perché vado alle fiere e vedo 50.000 cosplay che non ho idea di che cavolo sono. Allora dico, magari mi inizio a vedere un po' questi anime se mi piacciono. E dopo trovi qualcosa di cui discutere con queste persone. Nel momento in cui crei un dialogo, giocarci di ruolo è molto più semplice. Anche
Assolutamente,
perché
perché
poi gli adolescenti che ho conosciuto io sono le prime persone a buttarsi giù dicendo io non ho creatività.
sì.
Io a me non mi viene in mente niente di originale. No, però ho un'idea, però sicuramente una cosa stupida. E poi ti tirano fuori delle cose fighissime.
Sì.
Quindi tu devi essere la prima persona a dire, no, guarda che, cioè, mi interessa quello che ti piace.
Ma perché è una delle cose, cioè questo qui è uno dei punti, diciamo, più importanti, secondo me. Il famoso Playdom di cui parlavamo prima. Cioè, il punto è, innanzitutto, appunto, decostruire l'idea che stiamo facendo qualcosa di performativo. E secondariamente ricordarsi che comunque sia un medium che si basa sull'ascolto, la conversazione reciproca. Di conseguenza, non è che quello che dici tu non viene interpretato dagli altri che non aggiungono a loro volta cose, cioè quindi puoi avere anche l'idea più banale del mondo, però non è che cioè quell'idea lì poi riverbera nelle decisioni degli altri e in questa, come dire, casualità, conversazione strutturata, viene fuori per forza di cose qualcosa di interessante, anche perché gli altri spesso non se l'aspettavano quello che hai detto. È banale solo per te. E quindi, cioè, anziché dire, non so, i giovani, i nuovi giocatori, non sanno giocare, il gioco di ruolo è solo per quelli bravi, cioè, anzi, bisognerebbe invece dire, no, portiamoli, facciamogli esprimere le cose che hanno dentro, e poi ascoltiamoli, reinterpretiamole, incoraggiamoli.
Mi piace pensare
Ah, vabbè.
che rispetto a tot anni fa, ho visto gli ambienti del gioco di ruolo, quelli più grandi, tipo Play, tipo altri eventi come anche la Fabcon, venirci tanti giovani che poi partecipano, nel senso che li vedi girare, interessarsi alle cose, e cioè, secondo me è molto più aperto l'ambiente rispetto anche solo a pre-pandemia. Quindi, cioè, secondo me c'è una buona base per dire Se vuoi che i giovani si interessino al gioco di ruolo, diciamo che è un ottimo momento e devi imparare come avvicinare i giovani senza essere una persona creepy.
Sì.
E una cosa che tu avevi insegnato, tra l'altro, io direi che una cosa è importante perché, ok, che giochi? Qual è un ottimo gioco per far giocare
Oddio.
qualcuno che non ha mai giocato? Oppure,
Oddio.
come lo scegli?
Allora, in genere, il punto è che dobbiamo. Innanzitutto noi non lo facciamo di mestiere, no? Quindi deve essere qualcosa che tu comunque sia ti senti a tuo agio a facilitare. E questo può essere, se vuoi, uno dei criteri principali. Cioè, se mi dicono, che ne so, anche perché parte da un principio di realtà, Cioè, se mi dicono, va bene, perché loro vogliono proprio giocare a D&D, farebbero di tutto per giocare a D&D. Io D&D oggettivamente non ce la faccio a leggerlo perché sono 900 pagine. Quindi magari però gli posso rinunciare, potrei facilitare Dungeon World, per esempio, che non è la stessa cosa, però è chiaro che è molto più vicino di tanti altri giochi.
Sì,
Per cui
cioè, fai una contrattazione.
sì, però comunque sia, cioè non dovrebbe essere un sacrificio per te, dovrebbe essere comunque un proporre qualcosa che ti senti tuo agio a facilitare. Quindi questo è un criterio. L'altro criterio in genere è, ma lo hai già citato tu prima, cioè, ma a voi che cosa piace? Se ti dicono, perché a noi piace, che ne so, Kenshiro, impossibile, perché, cioè, se stiamo parlando di persone giovani non me lo citeranno, però magari, cioè, i neofiti possono anche essere persone anagraficamente più anziane rispetto a me, che quindi sono comunque neofiti, magari del gioco di ruolo. E a quel punto, magari, con Kenshiro, sinceramente, non mi viene in mente nulla in questo momento, però di sicuro c'è qualcosa. A parte il gioco ufficiale, che però faceva, cioè ufficiale, quello dei fan, che non
C'è il
era
mondo
tanto bello.
dell'Apocalisse.
Potresti fare Mondo Apocalisse, per esempio, esatto. Per
Ci
cui.
sono, in realtà paradossalmente, ci sono, c'è più di un gioco post-apocalittico in giro. Addirittura, se non sbaglio, adesso è uscito anche il. Ad esempio, dopo però bisogna, post-apocalittico bisogna vedere, perché ad esempio c'è anche il gioco di ruolo di Fallout, che è un post-apocalittico diverso da Kenshiro, ma
Sì, assolutamente.
un giocatore che ti chiede di giocare a Kenshiro deve essere uno che ha l'età più grande della nostra.
Sì, tendenzialmente è un, come si dice, è un Gen X oppure un millennial.
Gene X, cioè
Sì.
degli X-Men.
E però anche lì, cioè, quindi il secondo criterio è cosa vi piace. Questi sarebbero le scelte.
Se hai la possibilità, dici, se la persona, come dire, la dilettante, la debuttante, il debuttante, è qualcuno con cui devi decidere che cosa giocare, tu ci parti comunque come al solito, come con chiunque, di cosa ti piace.
Sì, cioè è chiaro che se mi dice, guarda, io, cioè, so che sembra una cosa assurda, però adoro Jane Austen, allora dico, a cavolo, magari, cioè, mi leggo Good Society e giochiamo quello, cioè, magari non sarà la partita della vita, ma tanto non è quello, non, lo scopo non è quello, no?
Ma io ti dirò che finora non ho incontrato altre persone appassionate dei libri di Agatha Christie che non conoscessero già il gusto del delitto, quindi sono
Per esempio,
abbastanza triste.
lì a me è capitato che qualcuno dicesse: ah, perché a me piacciono molto i gialli, quelli inglesi. E allora io gli dissi: ah, ma allora dovresti giocare al gusto del delitto. Perché è la prima
Daniele
cosa che ti viene.
sorride, manda avanti un piccolo libricino e allora giochiamo questo.
Eh sì, poi io non sono bravissimo a facilitarlo, però, cioè, nel senso, di sicuro non è impegnativo, lo leggi facilmente.
C'è un tiro per decidere il meteo, Daniele, stiamo a
C'è il tiro
parlare.
per decidere il metodo, sì, che
Allora,
è tematico per l'Inghilterra.
esatto, dove tendenzialmente il meteo è sempre pioggia, quindi c'è
Sì.
chissà che vorrà fare. Spunti Punto un attimo sul fatto che Greta ha detto che probabilmente i ragazzi, specialmente gli adolescenti, si sminuiscono perché a scuola vengono spesso sminuiti e
Sì,
fondamentalmente è una
purtroppo.
cosa che ti viene inculcata e io dico, secondo me non è solo la scuola, tra l'altro.
La scuola è uno dei tasselli, diciamo, fondamentali, no? Perché è tipo un ambiente nel quale passiamo tutti nella nostra società. Cioè, mentre se cito il circolo di Uncinetto, quasi nessuno ci andrà, ma in proporzione alla società. Se cito la scuola, invece, è un'istituzione nella quale tutti siamo passati. E la
Sì,
scuola effettivamente ha
è.
un po' questo problema, cioè ovviamente dipende sempre dalle persone, ci sono anche dei bravi insegnanti che non lo fanno o magari lo fanno, ma soltanto quando
Guarda,
sbagliano.
secondo me la questione è. Se ci sono, c'è cioè una linea molto netta tra chi è un insegnante. Nel senso che può anche non essere qualcuno che ha le conoscenze super approfonditissime su qualsiasi argomento, ma è un ottimo insegnante, riesce a trasmetterti conoscenze e a incoraggiarti. E chi invece magari è molto esperto di quella materia, ma non è un insegnante.
Eh sì, ma perché sono due cose diverse, no? Cioè.
Esatto, cioè perché io me l'ho subita a ragioneria con la professoressa di economia aziendale. E posso capire benissimo qualsiasi adolescente che poi viene al tavolo mio e dice: No, vabbè, però io non credo di essere abbastanza sveglio per capire questa cosa o di
Sì,
essere abbastanza
assolutamente.
creativo per capire questa cosa.
A me è capitato, mi è capitato, siccome ho insegnato, di
Mamma
avere,
mia!
di avere degli alunni che proprio si dessero per persi. A quel punto, secondo me, cioè, l'obiettivo diventa tutto quello di completamente diverso, no? Cioè, devi partire, perché è più basilare, no? Cercare di dare l'impulso a qualcuno. Vuol dire che passa completamente in secondo piano quello di fargli acquisire competenze o conoscenze e la cosa fondamentale diventa tipo rimetterlo in gioco perché sennò altrimenti non riesce ad acquisire competenze o conoscenze e quindi.
Adesso dirò una cosa molto da millennial. Ci sono tanti film anni 90, inizi 2000, con persone che entrano a fare, diciamo, da professore o professoressa in una scuola superiore e si ritrovano la classe di ragazzi dati per persi, che non credono più in loro stessi e parte tutta la lotta di questa insegnante per prima cosa ridare loro la fiducia in se stessi. Cioè,
Sì.
c'è proprio una saga proprio di film che se, no, magari non mi vengono i titoli, però se ci penso ne ho visti talmente tanti.
Allora sì, perché per antonomasia, come dire, la romanticizzazione del rapporto allievo-maestro, no? Per romanticizzazione non intendo in senso sensuale, intendo in senso
Cioè,
ideale, cioè.
non come facevano i greci.
I greci facevano in entrambi i modi, ok? No, no, non sto parlando di rapporti romantici, sto parlando di rapporti intellettuali maestro-allievo, cioè perché secondo alcuni non è vero che è uno scambio, quella è una, come dire, è una fregnaccia, secondo me invece è vero, cioè è uno scambio, semplicemente non, è uno scambio non alla pari, ma in cui ci sono dei ruoli sociali, come dire, sbilanciati a livello di potere. Però ce ne sono tanti di rapporti nella società in cui si è sbilanciati a livello di potere e
Sì,
sono.
ma anche perché, cioè, come dicevo anch'io, c'è anche un'altra questione. Se tu ci pensi, tantissimi movimenti artistici o culturali o sociali che magari sul momento sembravano cazzate, poi invece si sono sviluppati lasciando comunque un segno in diverse branche, spesso e volentieri partivano dai giovani. E c'è anche la questione del bisogna che se fai l'insegnante o sei a contatto con le persone più giovani, bisogna che ti interessi a quello che fanno, che magari per te sembrano delle stronzate, però se ci penso io, quando ero piccola, io che avevo gli SMS contati, hai presente quella questione del T9 che non c'era e che dovevi digitare ogni lettera premendo più volte i tasti perché magari ogni tasto c'era più lettere
Sì.
e iniziavi a creare quel linguaggio dove usavi le lettere maiuscole e toglievi le vocali per creare delle parole più strette perché avevi solo pochi caratteri.
Certo.
Cioè, quello lo facevamo perché c'era un bisogno di poter scrivere tutta una serie di cose che in 300-200 caratteri non riuscivi a fare.
Certo.
E adesso la vedi e dici questa è una cazzata, però in quel periodo, quando quella era l'unica tua forma di comunicazione con altre persone della tua età, al di fuori dell'ambito scolastico, perché non è che magari vivi assieme o vivi vicini o fate nemmeno la stessa scuola, quella era praticamente la tua forma di comunicazione e si era creato proprio un linguaggio che se un adulto lo leggeva non capiva che cosa c'era scritto, invece un adolescente sì.
Certo, tra
Adesso
l'altro
sta
poi,
succedendo con le emoji.
cioè i linguaggi settoriali tra adolescenti sono proprio, cioè, come dire, la base, no? Tra l'altro una
Sì, è
delle,
interessante.
cioè i gerghi adolescenziali oppure gli adolescenti hanno proprio, come dire, proprio dei meccanismi sociali che funzionano proprio tra di loro perché stanno mettendo alla prova i limiti della società, eccetera, insomma. Fa parte del percorso di crescita nella cultura occidentale, in altre culture è diverso, però nella.
Io comunque considero che questo approccio del capire l'altra persona a cosa si interessa lo faccio indipendentemente dall'età, semplicemente con le persone molto più giovani di me o molto più grandi di me d'età, ho bisogno di trovare un punto d'incontro
Eh sì,
dove
ma.
magari la persona più grande d'età, come dicevo, mi è più facile perché forse potrebbe fare dei riferimenti oscuri a della roba che non ho più pallida idea di che cosa sia, però allo stesso tempo molto probabilmente se io cito una serie di cose uscite addietro, cioè prima mi stavo guardando una puntata del Tenente Colombo per dire, cioè
Ok.
degli anni 70 proprio,
È culto.
e sì, quanto è bello, mamma mia.
Cioè, tra l'altro c'è un gioco di ruolo di Natan Paoletta sul Tenente Colombo.
Sì, lo so che c'è, lo so perché Ruger me lo ha detto e prima o poi
Ok.
lo devo prendere e giocarlo perché
Mi
devo, ne
pare che
sarà.
si intitoli One More Thing, che è la frase che
Sì, che
diceva.
era.
Esatto.
Scusi, un'altra cosa.
Un'ultima cosa, o forse era One Last Thing, comunque una roba del genere.
Sì, è divertente perché adesso mi sto guardando tutta la serie, ho visto. E siccome si estende su più decadi, perché parte agli anni 60, fa agli anni 70, agli anni 80, eccetera, e la serie si vede proprio, cambia la modalità in cui vengono fatte le puntate, cioè non cambia l'impostazione di come è l'indagine, perché la cosa figa del Tenente Colombo è che ti dice all'inizio chi è il colpevole.
Era la cosa innovativa del Tenente
Esatto.
Colombo.
Però si vede tanto tanto la differenza tra le puntate fatte negli anni 60, quelle negli anni 70 e a seguire. Cioè proprio cambia come fotografia, cambia come ambientazione, cioè non semplicemente i vestiti o altro. E è chiaro che se io cito una cosa come quella, una persona diciamo più grande di me quasi sicuramente lo conosce per dire quello, la
O
signora in giallo ancora la. La Fletcher ancora la danno in televisione.
la Fletcher
Anche se non
culto.
è esattamente, cioè non la prenderei proprio ad esempio per parlare di gialli, però va bene, dico, devo parlarne se quello è l'unico riferimento, se può accettare. Però chiaramente non vado magari a tirar fuori quel film ispirato ai libri di Agatha Christie, interpretato da David Suchet che fa Hercule Poirot perché magari l'ho visto io, mia madre, altre 3-4 persone che conosco e poi basta perché. Quindi un po' questo. E passando di palo in frasca, ritornando alla cosa di che giochi proporresti a una persona che non ha mai giocato, io ad esempio ho delle remore sui masterless, perché ci sono dei masterless che secondo me vanno bene per chi non ha mai giocato, perché sono procedurali, tipo Lovecraft-esque. Secondo me, per uno che non ha mai giocato e le ho fatte le demo, cioè l'ho portato anche a convention e simili, gente che non ha mai giocato ci si può ritrovare abbastanza tranquilla, perché ha delle procedure che ricordano un po' il gioco da tavolo, quindi ti guida, ti dice: ok, in questo momento, chiaro, tu devi fare questo. In questo momento tu devi fare questo. E ho visto che la gente di solito ci si, dopo il primo giro, non gli devo più nemmeno dire che cavolo devono fare. Altri giochi masterless, secondo me, sono impegnativi anche per chi gioca di ruolo. Cioè, so,
Perché
io tipo, ad esempio, Flotsam, a gente che non ha mai giocato, non glielo farei provare.
ok, ho capito quello che intendi, cioè fondamentalmente hanno delle regole molto morbide nell'ingaggiare i giocatori e richiedono molta, come dire, iniziativa personale, ok? Per stare a galla.
Sì, poi ti danno in mano, tipo nel caso di Flotsam, ti dà in mano un pezzo dell'ambientazione su cui hai autorità, e ho visto che già a chi è abituato a giocare di ruolo, non sempre riesce a prendere bene le misure con gli altri. E un giocatore che non ha mai giocato potrebbe trovarsi molto spiazzato.
Allora, secondo me, cioè, il punto è che quello che dici io penso che sia vero, almeno in parte. Perché io, per esempio, avevo messo in scaletta l'evitare di continuare a dare contro i giochi masterless, nel senso che spesso e volentieri si dice, perché gioco con delle persone, dicono, ah, vabbè, allora facciamo D&D perché tanto a Polaris non ci sanno giocare, perché è complicato. Che secondo me è un altro modo però di essere paternalisti, nel senso che non per forza, solo per, cioè, non per forza ci vuole un GM per insegnare a qualcuno a giocare. Ci sono dei giochi che, vabbè, hai citato Lovecraft-esque, sono abbastanza d'accordo, funzionano abbastanza bene anche se sono masterless, quindi non bisogna dare per forza per scontato che debba esserci qualcuno che ha l'autorità di fare il GM.
Tanto l'autorità, se non te la dà il gioco, ce l'hai semplicemente nell'essere la persona che presenta il gioco. Automaticamente la gente guarderà a te quando c'è da capire qualcosa, è molto probabile che sia così, che non è un male, perché sinceramente, quando hai delle persone che non hanno mai giocato, il fatto che abbiano una persona a cui fare riferimento aiuta, cioè che non vuol
Sì.
dire che chiedono sempre a te, però almeno sanno che a te si possono rivolgere, e questa è una cosa che devi mettere in chiaro.
Assolutamente, ci sono anche dei giochi in cui c'è proprio, cioè ti chiamano facilitatore o qualcosa del genere, se quello che spiega le regole mi viene in mente Dialect, per esempio, vedo che in
Greta
chat.
dice che Memento e Il gusto e il delitto funzionano bene. Ci sono giochi masterless, infatti, secondo me, che possono essere adatti a chi non ha mai giocato. Ci sono giochi masterless, come anche giochi di ruolo col master, che io, tipo, una persona che non ha mai giocato, non metterei mai davanti, perché io personalmente mi troverei persa o in difficoltà, figuriamoci una persona che non ha mai giocato. Cioè, come io non ti piazzo davanti un manuale alto così di regole che se non le sai non riesci a giocare, non ti piazzo davanti un gioco che è praticamente free play totale fino a che non bisogna tirare dei dadi. Tipo, io Annalisa è un gioco che può andare o molto bene o meh. Nel senso che è molto bravo, Annalisa, come gioco, a farti creare una situazione iniziale, Poi però, eccetto per il momento, fondamentalmente è free play, dove la tua guida è semplicemente la debolezza del tuo personaggio. E quindi può essere una cosa che va bene come... non è detto. Ci sono giochi dove io ho visto tipo un penny per i miei pensieri, una persona che... magari non ha mai giocato, io mi posso immaginare che un penny per i miei pensieri, visto che ti spiega passo passo come funziona e ti fa partire dal concetto del sei tu in una clinica che stai facendo una terapia, abbatte in parte la barriera del personaggio. Però secondo me, master o non master, bisogna valutare il gioco, quello che bisogna sapere e come è fatto. Quando io dicevo Lovecraftesque, l'ho detto semplicemente perché è un gioco che ha delle regole molto semplici, è procedurale anche come dire, il flusso di gioco nel tempo. Così come un OSR, tu dici, ci sono gli OSR che non ti serve sapere troppe cose prima di poterli giocare, e poi alla fine, spesso e volentieri, l'OSR prevede che o ti è morto il personaggio, vabbè, farne un altro, continuiamo a giocare.
Sì, in particolare, cioè, secondo me, una cosa su cui dobbiamo sempre fare attenzione, cioè capire che fondamentalmente non esiste il gioco perfetto in sé o il gioco che non va bene in sé, ma sì, proprio perché le persone sono diverse, troveranno facili o difficili giochi diversi, ok? È chiaro che noi non possiamo analizzare a priori il tavolo prima di giocare, però. Se un po' conosciamo, come dire, lo spazio sociale nel quale andremo a facilitare con queste persone, possiamo già farci un'idea. Cioè, se proprio mi dicono, perché io sono un super appassionato di vampiri, allora magari posso anche pensare di fare la follia di portare vampiri, che so già che c'ha mille problemi, però a quel punto lì lo scalino di entusiasmo sui vampiri è talmente elevato che magari mi può permettere di superare altri problemi,
E
ok?
tu fai, vorrei giocare il corvo, e tu fai vampiri la maschera, doppiamente.
Anche sì, oppure Ravenet, che cavolo ne so.
Anche. Cioè, dipende, dipende
È
anche
caduta
questo,
Giulia?
perché...
Okay. Ti hai ritrovato un secondo, va bene.
Ah, l'ero sparita per i cazzi.
Perfetto, sì.
C'è anche un'altra questione. Il fatto che le persone che si avvicinano al gioco di ruolo, non avendo mai giocato, potrebbero farlo per i motivi più impensati, e
Sì.
non bisogna dare per scontato il motivo per cui si sono avvicinati. Questo significa che poi, essendo che noi siamo tutte persone diverse, con esperienze diverse, sentendo poi quali sono gli interessi di queste persone, potremmo trovare delle cose in comune, così come anche la questione del non bisogna dimenticarsi anche quello che piace a noi, perché
Sì.
adesso va bene magari giocare un gioco che più di tanto non ti prende perché magari quella persona lo vuole provare, poi però se quella persona ci vuole fare un'intera campagna, eccetera, magari puoi anche trovare un'altra persona disposta a portarlo. Non è
Sì, assolutamente.
una
Cioè,
cosa,
in
anche perché, cioè,
genere.
la base è bisogna mantenere un po' l'entusiasmo, perché se tu per primo non hai entusiasmo.
Certo, cioè se viene a me non mancare in tail, voglio proprio giocare a questo gioco, è chiaro che la partita non può stare in piedi. Cioè non dico che tutti devono morire dietro a quel gioco, considerarlo il migliore del mondo, però dovrebbero almeno dire vogliamo giocarci, vogliamo provarlo perlomeno.
Sì, cioè, nella chat suggeriscono nel dubbio di usare The Pool, o io suggerisco anche nel dubbio usate Fate oppure Not the End, tutti quei giochi che non hanno un'ambientazione. Se qualcuno dice mi piace questo film, voi lo conoscete, non avete il gioco di ruolo a parte, prendete uno di questi sistemi in base a quello che è e usate quello e fateci una giocata custom che funziona, una giocata custom.
Sì, diciamo che se effettivamente il punto è introdurre nuove persone, a quel punto il trovare il gioco perfetto diventa secondario al fargli, cioè, fargli vedere in meglio un gioco di ruolo, ecco. Perché tanto non avranno, comunque sia, difficilmente avranno la consapevolezza tale da dire, eh sì, però a me ha fatto schifo perché non era chiaro come gestire questa cosa. No, loro hanno giocato, punto e basta, cioè è più avanti che cominci.
Io aspetto il giorno in cui, cioè poi le richieste, quelle non ti aspetti, che Simone si trovi davanti qualcuno che dica io sono super, super appassionato di Dylan Dog, li ho letti tutti, li sto collezionando tutti, e Simone guarda il gioco di ruolo di Dylan Dog che ha sulla libreria, che ha preso soltanto per collezionismo, e fa,
Sì.
temo sia giunta la tua ora.
Ma sì, perché prima o poi magari capiterà, cioè assolutamente. A parte il fatto che forse ci viene bene anche col mostro della settimana di Landog, entro certi limiti.
Secondo me no, cioè nel senso il mostro della settimana, secondo me il mostro della settimana sarebbe perfetto per fare Dampir.
Ah, ok.
Parlando di Bonelli, cioè io ho
Sì.
letto pochi, tipo due o tre numeri di Dampir, proprio pochissimo, e ho visto il film. Tra l'altro andatelo a vedere il film che è una tamarrata bellissima,
Al
altro che il
giro.
Corvo.
Ok.
No, cioè Dani, cioè, a un certo punto è scala a vampiri metal, cioè non si
Ok.
ferma. Però sì, Dampir, dei fumetti Bonelli, Dampir è perfetto per il mostro della settimana perché è un gruppo di cacciatori di mostri. Cioè il Dampir, c'è una vampira e poi c'è un umano militare che vanno in giro e si trovano a caccia di mostri, letteralmente. È proprio il mostro della settimana. Quindi
Allora
se ti
c'è.
arriva qualcuno che dice io sono un appassionato di Dampir e poi c'è quello che dice a me piace Supernatural, cose così, allora gli puoi tirare fuori qualche gioco tipo il Mostro della Settimana o altri giochi che parlano di cacciatori di mostri. Che ormai anche di quello ce n'è, cioè non è.
Assolutamente. Vedo che ci sono due commenti in chat, uno di Moreno e l'altro di Greta. Moreno dice di essere, tra virgolette, essere i guardiani della soglia, cioè valutare se è il caso che alcune persone non giochino di ruolo. Secondo me la si può declinare in maniera, diciamo, più costruttiva, nel senso di a un certo punto accettare che a una persona non interessa e dire va bene, cioè hai provato, ci sta. Non il
O
gioco.
magari tipo accettare se dici se te l'unico gioco che ti interessa giocare è Dungeons and Dragons, gli dai magari i contatti di un'associazione
Assolutamente.
o là c'è l'indicazione di un qualche server dove può trovare gente che.
Sì, assolutamente.
Io c'ho amici che conosco che per un pezzo hanno portato avanti su Discord una land di Dungeons and Dragons, poi hanno smesso perché stavano impazzendo però. Cioè, ci sono anche quelle ormai.
Assolutamente. Tra l'altro, avevo anche segnato in scaletta che se per caso qualcuno di nuovo sta cercando un posto dove giocare online, c'è ancora la lista su storie di ruolo, il listone dei server Discord di GDR. Forse non è aggiornato da un po', però dovreste trovare diversi server ancora attivi.
Sì, tra l'altro ci sono alcuni anche editori, cioè non ce ne sono tanti, però ci sono anche i server di alcuni editori o di autori, nel senso che ad esempio Ema, che ha scritto Fabula Ultima, adesso tra un po' uscirà un altro gioco di ruolo suo e altri giochi di ruolo di cui non vuole più parlare. Ha il suo server che Roosterema, adesso non mi ricordo come si chiama il server, però c'è il suo server lì. Fumble GDR ha il suo server, Daniele ha il suo server dove però non gioca di ruolo, fa solo i podcast, le cose elitarie.
No, ogni tanto gioco anche di ruolo, semplicemente è che ultimamente non sto giocando tantissimo online, quindi gioco un po' di meno
No, sì. E
online.
poi ci sono alcuni editori come Nessun Dove adesso sta sistemando il suo server Discord, ci sono entrata e probabilmente ci saranno eventi anche lì, c'è quello di Need Games. Poi non ho cercato i server di altri editori perché, ad esempio, prima c'era quello di Dream Lord Games, ma adesso non c'è più.
Ma
Quindi
non so se quello di Dreamlore Games diventerà quello di Nessundove, comunque lo scopriremo a breve, credo.
lo stanno smaneggiando, però mi sa che ne hanno fatto uno nuovo
Ah,
direttamente
ok.
perché c'è stato il problema che mi sa che ci è entrato un qualche bot di spam e io ad esempio sono dovuta uscire dal server perché iniziavano a mandare messaggi spam continui con qualche bot e mi sa che quindi l'hanno dovuto chiudere e aprire un nuovo server.
Ho capito.
Ma presto faranno altri annunci sulla cosa. Comunque, cioè lì di solito è chiaro che se entri sul server di un editore o di un autore, eccetera, non è detto che puoi giocare quello che ti pare. Cioè, chiaramente l'editore vuole che
Certo.
sul suo server giochi i giochi suoi.
Però, per
Però
esempio, ci sono i server
magari
delle associazioni.
sì, c'è anche quello OSR,
Sì.
c'è. La Lockend ormai, adesso che non c'è più pandemia, non lo usiamo quasi per niente il
Allora,
server,
questa è
però.
una cosa che è successa a quasi tutte le realtà, però per dire, sul territorio ci sono le associazioni,
Sì,
molte,
sì.
cioè quasi tutte le associazioni non vogliono che ti associ subito, cioè ci puoi anche andare qualche volta a vedere che aria tira, anzi.
Allora, puoi andare a vedere, eccetera, però ci terrei un attimo a dire due cose sul per chi vuole avvicinarsi ai giochi di ruolo. Allora, farlo con un'associazione è un'ottima cosa perché incontri le persone faccia a faccia, quindi dici, hai un dialogo più aperto. Il punto però è, siccome stanno cambiando e ancora non è finita da chiarire sta cavolo di legge sulle associazioni, non è detto che all'evento non ti venga richiesta la tessera,
Ok.
specialmente agli eventi dove magari, specialmente le associazioni fanno gioco di ruolo al vivo,
Sì,
sicuro, sempre, quello c'è sempre
per
perché la
ragioni
tessera copre
assicurative. Sì.
sì, cioè la tessera copre anche l'assicurazione,
Sì.
ma c'è anche il fatto che gli eventi organizzati dalle associazioni adesso devono prevedere il tesseramento.
Ah,
Nel senso,
ok.
devi essere tesserato e iniziate a diventare come i circoli di
Ok.
sinistra che vendono l'alcol,
Wow.
anche se non c'è vendita di cibo o altro, comunque devi far fare la tessera. E ci sono tutta una serie di. Stanno modificando un sacco le regole, quindi non è detto, però considerate che la tessera di un'associazione ludica solitamente, non stiamo parlando di 50 euro, e di solito dura un anno. Per dire, quindi, in base a che tipo di associazione è, basta chiedere in caso dite no, grazie. Però
Sì, le
un'altra cosa è le convention. Però le convention
convention.
è difficili da beccare a meno che non le fa un editore grosso. Tipo adesso Need Games ha annunciato che la loro convention cambierà modalità, la faranno in un hotel a Bologna, dove la gente va lì e gioca e basta, non si fa nient'altro. E allora dici: ok, se vuole l'editore, io lo vengo a sapere, però tipo le conve altre convention le viene a sapere attraverso la community perché magari.
Comunque siamo in un periodo nel quale veramente quasi ogni fine settimana c'è qualcosa in giro per l'Italia, poi chiaramente.
Ma infatti, basta, cioè siamo già mainstream.
E comunque sia, diciamo che cioè, poi per le convention c'è da capire cosa stiamo intendendo. Ci sono le fiere e nelle fiere si può giocare di solito, oppure ci sono le convention fatte apposta per giocare con tante sfumature, insomma, ognuno, cioè, secondo me il punto è se uno vuole giocare spesso e volentieri trova attorno a sé eventi in cui può farlo facilmente, ok?
Iniziano a essercene veramente tanti e direi che anche l'altro punto che tu avevi detto di analizzare la situazione sociale, cioè non solo
Sì.
la gente che c'hai al tavolo, ma anche l'ambiente che hai attorno, perché probabilmente ci sono,
Sì,
devi mettere a loro agio delle persone che magari si stavi in mezzo a una fiera. Hai convinto delle persone a giocare di ruolo al tuo, come dire, Greenox, perché dici porto un gioco caciarone così non ho problemi con il casino, e però gente non ha mai giocato e dice ma adesso dovete fare dei vecchi che credono, che ne so, che gli alieni esistono e che li stanno per attaccare il loro caso di riposo, cioè. Non tutti rispondono alla stessa maniera, non dici queste
Assolutamente,
cose.
assolutamente. In particolare, diciamo che su quel punto, il senso di quel punto, quando era stato messo in scaletta, era anche che portando dei giochi masterless a volte, sei meno, diciamo, attivo a parlare come game master e puoi usare parte di quelle energie per leggere il tavolo. E vedere appunto quali sono i meccanismi sociali che si stanno verificando, che può essere, diciamo, importante per facilitare, diciamo, le persone debuttanti che si trovano più in difficoltà o che stanno venendo schiacciate magari da qualcun altro. Quindi era quello che intendevo in particolare quando avevo messo quel punto di scaletta. Però è chiaro che anche avere come dire, la consapevolezza degli spazi sociali e associativi è una cosa utile, anche perché magari, che ne so, vengono a chiedere a te una determinata cosa e tu conosci altri giocatori da cui mandarli, per cui poi dopo si creano delle reti sociali che magari non passano direttamente per te, ma che poi prolificano in maniera, diciamo, bella e funzionale in un ambiente che ti è vicino.
Sì, c'è quello, ma anche è anche importante per evitare di dover fare solo tu questo lavoro, anche il fatto di se giochi con magari un gruppo misto dove alcuni sono già giocatori di ruolo e altri no. Magari quando stai all'inizio settando le aspettative, spiegando il gioco, dicendo cosa andrete a giocare, cosa si farà, non si farà, magari dire anche agli altri giocatori un po' più esperti, guardate, tenetevi d'occhio, fate attenzione a non parlarvi sopra,
Sì.
lasciate spazio, oppure magari dici, ok, adesso metti che stai giocando a un PBTA dove i personaggi devono, o a un qualsiasi gioco di ruolo dove i personaggi devono creare dei legami tra di loro, magari suggerisci pure ai giocatori perché tu non fai un legame con il suo personaggio, cioè.
Sì, questa è una tecnica in alcuni giochi, diciamo che avere il foglio bianco può paralizzare alcune persone. Quando vedi che un giocatore ha le prime armi è proprio paralizzato dal poter fare letteralmente quello che vuoi, per andare a pungolarlo, puoi cominciare a offrirgli delle alternative, cioè dire, ah, per esempio, potresti fare questo, potresti fare quello, oppure che ne so, banalmente apri la porta oppure ti allontani. E a quel punto ti dirà magari o l'apro oppure mi allontano, oppure ti dirà no, in realtà non stavo pensando né di aprire né di allontanarmi. E diciamo che è un modo quello di dare alternative per sbloccare le situazioni nelle quali i giocatori debuttanti sono bloccati perché pensano di fare chissà che cosa, no?
Sì, tra l'altro, se una persona nuova che hai al tavolo, che non ha mai giocato, si può trovare col panico a foglio bianco, mettendo il fatto che a volte è capitato pure a me, tenere a mente questi modi di fare può aiutare anche persone che magari stanno, ad esempio, nello spettro dell'autismo o simili, perché chiaramente se loro dici fai quello che vuoi, narra quello che ti pare, loro vanno in panico. Invece, se tu gli metti davanti delle scelte, si trovano molto più a loro agio e riescono a seguire meglio il gioco. È paradossale, però, per imparare a fare una cosa, straordinariamente magari ti prendi delle abitudini che poi ti restano utili per altre situazioni.
Sì, diciamo che proprio perché puoi fare tutto quello che vuoi e può verificarsi un po' una situazione da paralisi, da analisi, no? Per cui piuttosto di rimanere bloccati, conviene magari dare delle alternative in quello che potrebbe sembrare, come dire, una costrizione, ma che in realtà serve soltanto per far ripartire la conversazione, far ripartire il dialogo e far sì che le persone si sblocchino. Tant'è che spesso e volentieri poi succede anche che uno non è che sceglie le opzioni come se fosse un libro game, serve solo per dare delle idee, ecco.
Esatto, anche perché se si sentono dei rumori è il mio gatto che ha deciso di fare a pezzi un cartone.
Fantastico.
Allora, anche per dire che il panico a foglio bianco potrebbe venire non dal fatto che dici oh mio Dio non so cosa fare, ma anche perché magari se ti vedi circondato un sacco di persone che chiaramente sanno che cosa stanno facendo. E tu magari in quel momento non stai ben capendo cosa fare e potresti anche avere paura che le tue azioni influiscano negativamente sugli altri personaggi e quindi di fare un danno agli altri giocatori.
Questo, come dire, non dovrebbe essere un problema, nel senso che,
No, esatto, ammazzate di tutti sti avventurieri.
cioè, qui stiamo avvicinando praticamente a un altro nucleo tematico che avevamo iniziato, cioè quello della peer pressure, delle aspettative. Cioè, ok, ma io rovinerò la partita, ma no, perché la partita è qualcosa che viene creata da noi mentre giochiamo, quindi in realtà tu stai contribuendo alla partita, non puoi rovinarla perché semplicemente la partita vive anche delle tue scelte. Non c'è una storia già scritta o ideale che noi stiamo facendo con questo sofisticato, diciamo, giochino intellettuale. Semplicemente no, la storia è il risultato delle nostre scelte, delle nostre azioni e dei nostri personaggi. Quindi a patto che tu non stia facendo una roba a caso per vedere l'effetto che fa, ma diciamo tu abbia una motivazione perlomeno, sei sempre giustificato.
Io ho alcune ragazze, come dire, teenager che hanno giocato con me, che mi tiravano fuori delle idee molto carine. Che però dicevano che non erano creative perché alcune le prendevano, che ne so, da cartoni animati tipo le Super Kick o robe simili, e diceva: immagina una cosa tipo questo personaggio, eccetera. E io fondamentalmente la cosa che ho detto loro è: raga, non è che io, cioè a me chiaramente dico, giochiamo un fantasy, a me le idee sul fantasy vengono tipo così. E io ho detto: raga, ma non è che io ho questa cosa perché chissà che doti innate ho. Io mi sono letta tanti di quei libri fantasy, di cui buona parte brutti,
Sì.
orribili, che, e siccome il fantasy ha dei pattern, cioè ha una schematica il fantasy, io non è che mi devo inventare chissà che cosa, perché lo so che poi andrà a ributtarsi sempre lì. Sai quante versioni degli elfi, pollicione,
Fai
i pollicioni
pollicione.
che mi compaiono nelle videochiamate. Dico, sai quante versioni di elfo ho visto? Da Legolas del Signore degli Anelli a da quelli dagli elfi di Lodos of War a elfi in qualsiasi salsa possibile. Dico, non aiuta il fatto che sono anche un po' appassionata di mitologie e folklore, quindi lì proprio si apre tutto un altro mondo, un'altra un'altra vita, quindi dico, come a me vengono facilmente delle idee di personaggi, dettagli, fantasy, una persona che invece magari è appassionata di letteratura fantascientifica tirerà fuori un sacco più di idee su quell'ambito lì. Dico,
Sì, cioè questo è un problema,
cioè.
cioè è un po', è un nuovo falso problema, nel senso che in realtà quasi, noi non inventiamo quasi nulla, rielaboriamo cose che abbiamo sperimentato in precedenza, quindi è inutile farsi sto problema di non ho idee, eccetera, cioè lo so che detto così sembra tutto facile, però veramente dovremmo cercare di, se siamo alle prime armi, di capire che come hai detto tu, cioè il fatto di avere tante idee vuol dire solo che stai reinterpretando tante cose che hai
Sì.
sperimentato. Da qualche parte bisognerà pure iniziare, no? Per cui, ok, non so un cavolo di fantasy, beh, giochiamo lo stesso. Tu tirerai fuori le idee che hai.
Tolkien si è ispirato a tutte le storie di folklore di certe zone d'Europa per scrivere Il Signore degli Anelli, cioè no, non è che è tutto avuto un'illuminazione da Dio per averci quelle idee.
Esatto, cioè fondamentalmente avevo scritto che la creatività è un muscolo e non una dote divina, cioè si allena e quindi come si allena? Giochiamo, punto. Siamo qui a giocare e non a fare uno spettacolo che verrà valutato da una commissione.
Chiaramente questa cosa è utilissima anche in giochi da tavolo come concept, che devi far indovinare titoli di film, personaggi fittizi, personaggi storici, eccetera. Più cose sapete, più poi è facile giocare anche a quello. Cosa che, per dire, io la disparità di età l'ho vista forte anche con una mia amica che è 10 anni più giovane di me. A un certo punto lei ha detto: sì, conosco Matrix, ma non l'ho mai visto. Io tipo e io non
Sì.
era che oh mio Dio, non ha mai visto Matrix, perché dico, vabbè, può succedere. Cioè, quando ero piccola io Matrix era tipo come Il Signore degli Anelli, era ovunque, come Harry Potter
Sì.
era ovunque. Però io ho detto, guarda, io non vorrei rovinarti tutto il resto della tua vita. Dico, però se tu guardi il primo Matrix, anche senza vedere gli altri, improvvisamente quelle robe lì, riguardando altri film, dirai, oh mio Dio, una cheat, oh mio Dio, l'hanno preso da lì.
Sì, Matrix ha avuto proprio una sua storia.
Quindi, cioè, se anche gli stessi film, no, se copiano le robe
Sì.
e le reinterpretano, lo famo anche noi, cioè noi pensiamo di
Ma
avere
sì,
chissà che lampi di genio, però.
quest'idea dell'originalità è un costrutto praticamente dell'arte ottocentesca, ma cioè, se andiamo a vedere.
Maledetti!
Sì, assolutamente, cioè, credo che sia un sottoprodotto del romanticismo, no? Dell'impulso artistico quasi a livello divino, che è una stronzata, cioè, io adoro il romanticismo, ma questa è una stronzata, va così. Per esempio, in altri periodi storici erano molto più disillusi, semplicemente funzionava in maniera diversa e anzi era un valore continuare a citare roba già fatta. Ora, io non
Sì,
dico che
cioè per
dobbiamo.
dirti nella musica classica, ad esempio, era molto, molto forte la questione di influenza tra artisti. Cioè, tipo Mozart, quando pensava alle opere create da Bach, diceva il maestro, cioè, e tu dici non è che Mozart era il primo degli stupidi. Però poi ho visto, ad esempio, mi è capitato di vedere un pezzo di un video di una pianista, che adesso non mi ricordo come si chiama, però è una pianista molto famosa, che spiegava la struttura delle opere di Mozart, semplificandole, dicendo sì, sono opere bellissime, però lui sfrutta tanto le scale e quindi tipo. Dice, a confronto delle opere di Bach, che a livello tecnico sono molto più complesse, quelle di Mozart sono delle cazzate quasi. E io stavo lì tipo, ci hai ingannato tu. No, però è per dire che è chiaramente molta gente, e anche noi siamo influenzati da quello che abbiamo letto, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo ascoltato, e tanto tanto ci fa quello. Tipo, tutto il mio odio per il fu Mattia Pascal non sarebbe mai nato se non mi avessero costretto a leggerlo. Ed è una
Adesso
cosa che mi
facciamo il gioco di
accompagnerà
ruolo del
per
fu Mattia
sempre.
Pascal.
Ma spero che nessuno lo faccia mai. Spero vivamente che qualcuno non voglia ritrovarsi a me sotto casa.
Pensa che io l'avevo
Perché?
scelto come romanzo a scelta dell'esame di letteratura contemporanea.
Mamma mia, quanto è brutto! Non ce la
No,
posso
se,
fare.
av avendolo scelto io lo avevo apprezzato.
No, ti prego, non mi dire. Cioè, tipo, il fu Mattia Pascal è l'apoteosi del protagonista maschio bianco, first world problem,
Allora,
depresso.
il fu Mattia Pascal è l'emblema del master di D&D. Non dovevo dirlo.
L'odio,
No.
l'odio, l'odio. Giusto per dare un'informazione inutile sulla mia vita, ci misi un mese a leggere il fu Mattia Pascal da quanto mi faceva schifo. Ci misi 2 giorni a leggere Se questo è un uomo di Primo Levi, che a livello di pesantezza di tematiche è molto più forte. Tra l'altro, credo sia anche più spesso, forse.
Sai
Però
che non
ci ho messo 2 giorni solo perché mi sono dovuta fermare, perché era molto molto peso quello che stava raccontando, e sapendo che lui l'aveva vissute quelle cose, mi è servito un giorno di stop per leggerlo. Però il modo in cui, credo anche il modo in cui Primo Levi lo ha scritto lo faceva scorrere molto bene,
Sì.
a livello di lettura, no? Di tematiche, perché, cioè, le cose orrende. Però il fu Mattia
A
Pascal non ce la facevo, cioè lui è veramente troppo stupido, insopportabile.
302 pagine contro le 215 di Se questo è un uomo.
Ecco, va. Un mese per 300 pagine, ti rendi conto? Cioè, non è una cosa fattibile. Però, vabbè, a parte il mio rant su Mattia Pascal, maledetto.
C'è una cosa che diceva
Sì,
prima Greta, che secondo
infatti.
me è interessante, cioè in chat lo diceva, praticamente, aspetta, era qui, è una cosa che
Sì,
vale
lei
per
diceva che
tutti.
lei principalmente le persone che al tavolo le hanno detto: non sono capace, non credo di essere una brava persona a giocare giochi di ruolo, sono principalmente donne, ragazze, donne. E credo che tra tutte le persone, cioè a me è successo anche con ragazzi, però principalmente, cioè i ragazzi magari non lo dicono più di tanto. Mi è capitato di genitori che mi dicessero che i ragazzi magari non si sentivano tanto in grado di farlo, o avevano un po' paura, erano un po' restii a mettersi in gioco. Però le ragazze di più, le ragazze lo dicono proprio. Dice, ma io no, te lo dicono proprio anche
Sì,
se non
sì.
ti conoscono. Dice, ma guarda, io non credo di. Non credo, non sono tanto brava, così, cioè mettono le mani avanti.
Sì.
Ed è una cosa che si sì, succede purtroppo.
Allora, la mia impressione è semplicemente che sia parte cioè della struttura patriarcale, cioè in poche parole cioè, ci capita più spesso che lo facciano le ragazze semplicemente perché le ragazze purtroppo nella nostra società tendono a dire più spesso che non sono capaci di fare le cose anche quando sono magari più capaci all'atto pratico degli altri, insomma, o comunque sia degli uomini.
Sei spesso messo in una posizione in cui devi provare, cioè devi dare prova di essere in grado, e tendenzialmente se non sei sopra l'eccellenza, non sei abbastanza.
Assolutamente, ma tra l'altro, cioè, proprio a riprova anche del fatto che non è soltanto quando giochi, vabbè, per esempio, cioè, è capitato più di una volta che magari cerchi di invitare qualcuno a parlare al podcast e se lo chiedo a un uomo, praticamente può anche essere l'ultimo degli stronzi, adesso dire così sembra che inviti chissà chi,
Cioè,
però
non
nessuno.
vedono l'ora di tirarti le loro mutande per
Sì.
salire sul palco.
Invece le ragazze tendono a dire: no, ma io non ho nulla di interessante da dire. Ma ascolta, cioè, nel senso, non è che quando invito gli altri sono chissà chi, cioè dei professori universitari che hanno Cioè, ti
Ma anche se
invito
lo
perché
fossero, no? Ma anche se lo fossero, no?
ti invito perché
Non è mica
evidentemente reputo
detto.
che tu abbia delle cose interessanti da dire.
Sì, infatti.
E invece devo dire che statisticamente succede molto spesso. Oh, però qui io non voglio, come cioè, questo secondo me è un problema gro più grosso a monte, cioè è parte del
Sì.
patriarcato.
È per quello che ho smesso di farmi problemi e di stupirmi quando mi capita poco, eh. Cioè, adesso non è che tutti i giorni mi invitano a destra e a sinistra, però mi è capitato che mi invitassero a parlare ad alcuni eventi e io tipo ho iniziato ad accettare, ok, vado perché siamo anche in un ambiente dove ci sono persone che studiano game design e quindi ci hanno tutta una base, eccetera, però sono ancora talmente poche e c'è tanto, tanto, tanto risalto su gente che magari ha esperienza e alcuni, nella mia opinione, per quello che è la mia visione del gioco di ruolo, sono persone che magari è bene che abbiano risalto e facciano cose fighe. Ci sono persone che secondo me sarebbe da fargli ingoiare il microfono che c'hanno in mano.
Beh, chiaro, come in tutti gli ambienti, poi c'è anche chi,
Chiaramente.
cioè, se parlassimo di politica sarebbe ancora peggio, però è chiaro che parlando di giochi c'è qualcuno che, secondo me, qualche danno lo fa a livello culturale, intendo.
Secondo me. Ci sono un sacco di. C'è anche la questione del. Perché le donne non scrivono su internet i giochi di ruolo? Perché le donne non partecipano in certe discussioni? E io, tipo, ad esempio, vedo per dire la community su Telegram di Morgengabbi, ci sono tante donne, ci sono diverse persone anche che non stanno nello spettro maschio-femmina, cioè c'è una community molto inclusiva, molto aperta, basata anche sul dialogo, sul fatto di non partiamo col dire questo gioco fa schifo, partiamo con. Parliamo delle nostre esperienze personali, non buttiamo necessariamente insulti a destra e a sinistra per non far sentire a disagio le persone. E poi, tipo, se devi bannare qualcuno, è qualcuno che veramente viene lì a distruggere il dialogo e non vuole dialogare. Però lì ci sono un sacco di ragazze che scrivono, ci sono altre community online, principalmente su Telegram perché. Facebook, io pure su Facebook sono uscita da tutti i gruppi GDR perché cioè, tipo,
Ok,
non mi sarà
sì,
fatta
ti
una
capisco.
discussione. Quindi è anche la questione del ti viene in quanto donna spesso e volentieri il fatto di essere di sentirti in deficit, del tipo no, devo sapere tutto alla perfezione per poter parlare di questa cosa, se no hanno ragione a dirmi che non so niente. Dall'altra parte ho visto le donne che sono tendenzialmente molto più brave a scegliere le discussioni o a non ingaggiare quando la discussione palesemente sta virando su tizio a caso che deve sentirsi grande, che purtroppo tipo, ne ho visto. Non è solo il gioco di ruolo, lì succede
Sì,
spesso sui
sì.
social, quindi ho visto che è molto più facile in quel modo, però. E secondo me fa parte anche del discorso del tessuto sociale che hai, perché comunque quelle che sono i bias della nostra società rientrano anche in quello che siamo noi, e per esserne più o meno consapevoli. Quindi.
Assolutamente. Cioè, quello che secondo me è importante che passi è che, cioè, non volevo dire che, vabbè, tanto fa parte di una discriminazione più ampia, quindi ce ne freghiamo, no? Proprio perché fa parte di una discriminazione più ampia, ci facciamo attenzione e cerchiamo di aiutare le persone che sono in difficoltà a dire, no, guarda che in realtà anche tu hai cose interessanti da dire, oppure, no, non è vero, cioè, la cosa che hai fatto per me è interessante. Moreno poi dice che a volte non sono capace, è una forma di chiusura passivo-aggressiva per dire non mi interessa. A quel punto io sinceramente preferisco sapere non mi interessa, perché se non mi interessa non cercherò di persuaderti a rimanere. Però se mi dici non sono capace, soprattutto se ho visto che in realtà sei capace, allora il mio obiettivo diventa quello di mostrarti che in realtà non è vero, sei capace. Così. Per cui è utile anche a me, ecco,
Ok.
saperlo se non ti interessa.
C'è anche la questione che stai introducendo una persona che non ha mai giocato a un gioco e potrebbe succedere che non si rende conto a metà che non è quello per cui si era segnata. Perché
Anche sì, assolutamente.
magari non lo... c'è anche il fatto che magari non lo sapeva, non si aspettava quello e ci sono poche soluzioni, alcune... In base a in che situazioni sei, tendenzialmente è cose che risolvi parlandone fuori gioco alla fine.
Eh
Cioè,
sì,
devi
cioè
prenderti un
chiaro.
momento, devi comunque prenderti un momento, parlarci fuori gioco e chiedere cosa c'è che non va, qual è il problema, perché.
Se vedi che la partita scricchiola, non si va da nessuna parte, l'impressione di tenere lì le persone al guinzaglio, è chiaro che a un certo punto puoi dire va tutto bene, vogliamo continuare la partita, se no non è obbligatorio finirla. Cioè...
Sì, dipende. Cioè, a me è successo di gente che si alzasse al tavolo dicendo: no, guardate che no, non ce la faccio, questo sistema non mi piace per niente, io vado.
Anche a me è capitato, non per forza tipo non mi piace il sistema, semplicemente anche solo
No,
non
cioè
me la
non mi
sento,
piace, è
eccetera.
stato proprio, era un
Sì.
evento al Play, questo ragazzo avevamo portato una multitavolo usando di supereroi, usando Not the End. E sto ragazzo a un certo punto ha detto: no, guarda, ragazzi, per me sto gioco mi fa schifo, io vado. Scusate, non è colpa vostra, il gioco che mi fa schifo. Vado, io tipo, ma
Vabbè,
no.
cioè, è accettabile anche quello, cioè
No,
proprio perché
sì,
non...
è che io, mamma mia, cioè tipo.
Sì, proprio perché non è una performance, se uno non piace, non è una sconfitta nostra personale, non dobbiamo fare convincere la gente a giocare di ruolo se non lo vuole fare,
No,
o a
sì,
giocare a quel
cioè.
gioco di ruolo.
Ah, io adesso che. Un'altra cosa è una buona cosa cercare di. Allora, tu avevi insegnato portare più gente a giocare di ruolo. Mettiamo dei punti. Allora. Non bisogna, secondo me, dare per scontato che le persone nuove possano portare cose interessanti, anche solo ravvivare il gruppo di gioco.
Sì.
Chiaramente l'obiettivo di attirare giocatori o giocatrici, persone che gio nuove che giochino, è una speranza di molti. Molte persone giocano il ruolo perché dici più persone nuove entrano e si interessano, più l'ambiente si apre e meno hanno forza tutte le consuetudini tossiche che si sono tenute. Perché si apre l'ambiente e se un ambiente è chiuso gli atteggiamenti tossici regnano. Se un ambiente si apre e entrano tante persone, improvvisamente quei comportamenti iniziano a non essere più applicabili. Quindi
Sì.
io punto a volere più gente che gioca il ruolo e secondo me tante realtà tra associazioni, editori, eventi come Play o altro si stanno aprendo tantissimo e portano sempre gente nuova. Ci sono tantissimi giochi di ruolo tutti diversi, quindi anche la scelta è ampia. Però chiaramente io sono in un'associazione. A me interessa che persone nuove vengano a giocare il ruolo, in particolare gente del territorio mio.
Sì.
Tutto il circuito del GDR al buio è nato per quello.
Sì, cioè secondo me c'è un modo di vederla che è intrinsecamente positivo e forse anche un po' egoista. Quello positivo è che a me piace il gioco di ruolo, per cui se più gente, come dire, arriva a vedere che è figo e che gli piace, io sono contento perché voglio bene al gioco di ruolo come medium artistico. E questa, diciamo, la parte, se vuoi, più altruistica, tipo questa roba è così figa che secondo me sarebbe bello che tutti avessero l'opportunità di provarlo. La seconda, se vuoi, è un po' più egoistica, nel senso che più gente gioca di ruolo, più ho un ambiente nel quale posso farlo in maniera sostenibile. per dire, se dico, oh, ma stasera c'è qualcuno per giocare? Se ci siamo 500, è più facile trovare persone disposte a giocare al volo o a fare cose fighe o organizzare eventi piuttosto che se siamo 100 o anche solo 50. Per
Sì,
cui
senza contare che io sono una fan mi piace, se mi trovo bene con delle persone, mi piace giocarci di più, però sono anche una che non si è mai attaccata al gruppo di gioco, perché
anch'io.
non ho mai avuto un gruppo di gioco fisso e sono anche convinta che con certe persone non è detto che mi piaccia allo stesso modo giocare giochi di ruolo diversi. Quindi avere una community molto ampia apre le possibilità che persone nuove entrino e si spera non abbiano esperienze brutte. Ma mi è capitato di gente che mi ha detto, come esempio, anche Mattia Bulgarelli all'ultima convention che è stata la Indicon, persone che hanno magari gente che si era avvicinata al gioco di ruolo, aveva giocato con gente tossica e adesso fatica a riavvicinarsi perché ha avuto un'esperienza brutta.
Eh sì, no, l'avevamo detto all'inizio, purtroppo succede sta cosa.
Cosa fare con queste persone che non sono esattamente neofiti, come capire quali sono dei segnali da evitare se sei un neofita e vuoi giocare, e forse ti ritrovi davanti un caso umano.
Allora, innanzitutto, io di queste robe ho parlato recentemente con alcune persone. Io una soluzione, non, diciamo che non è che ce l'abbia, come dire, perfetta, però alcune cose che, cioè, che ho notato è che, per esempio, partono molti gruppi di Dungeons and Dragons. Io non voglio dire che Dungeons and Dragons faccia schifo, ma semplicemente che esistono tanti altri giochi. E spesso e volentieri, cioè, si può anche sperimentare cose diverse. È chiaro che se uno pesca lì, pesca nel mainstream e può capitare un po' di tutto. Oddio, messa giù così non è una forte argomentazione. Il punto è, non vorrei che la gente si focalizzasse a dire voglio giocare D&D quando in realtà può trovare molte opportunità anche fuori da D&D. L'altra cosa, secondo me, cioè, e cercare proprio perché se ci si apre, si conoscono altre persone, eccetera. Cioè, a un certo punto uno vede anche come giocano gli altri e si può rendere conto, ma sai che c'è forse quella persona lì con la quale ho iniziato a giocare, forse, cioè, è un po' una merda, no? Non sono io che sbagliavo, che non sapevo giocare, perché quando gioco con queste altre persone, invece, non lo fanno così e la partita viene anche meglio.
Sì, adesso che diciamo che in generale la pandemia ha sdoganato anche il gioco di ruolo online, come dire, per fare un'esperienza di prova, eccetera, le possibilità sono ampie, quindi anche riuscire magari a giocare con gente diversa. Dici, ok, qui con questo non mi ci trovo, per sicurezza magari cambio server direttamente.
Anche sì.
Gioco un'altra cosa e magari becco gente più simpatica.
Oppure, cioè, perché a volte questo genere di antipatie sono un po' speculari, nel senso che io mi trovo male a giocare con questa persona, ma probabilmente perché magari questa persona mi tratta con sufficienza, ma probabilmente pure questa persona pensa che io sia un cattivo giocatore, tra virgolette. Quindi a quel punto, cioè, se io gli dico, senti, non sta funzionando, forse è il caso che io esca dalla campagna. Lui non è che mi dice no, devi rimanere, cioè non vede l'ora di buttarmi fuori, magari. A quel punto ci guadagniamo in due, io non devo più starmi a sorbire l'istrionico e lui si leva di torno il cattivo giocatore, tra virgolette, e vedi che è meno problematico di quello che sembra. Per cui, secondo me, anche quando ci si rende conto di essere in situazioni brutte, avere, diciamo, tra virgolette, la forza, o perlomeno sapere che puoi dire, no, ma sai che c'è, io quasi quasi me ne esco, è un buon consiglio, secondo me. E poi soprattutto.
Che poi nel livello di brutto siamo sempre in un certo range, però anche solo il fatto che vado a fare questa giocata e mi ritrovo, magari stiamo giocando Dungeons & Dragons, c'è un giocatore che sfrutta il suo essere GM o il suo essere un altro dei giocatori, il suo personaggio per provarci con me insistentemente, chiaramente io non ne esco con una bella esperienza né del gioco né dell'ambiente. E per quanto una persona può, adesso questo è un esempio molto capillare, però siccome a me queste robe successe,
Anche a me l'hanno
non è
raccontato
che
molto di recente, cioè non ho, mi hanno raccontato a qualcuno a cui è successo.
ecco, e robe simili, perché tendenzialmente succedono più alle donne. Tendenzialmente, dico le esperienze brutte, ma anche gli uomini, però le donne tendenzialmente hanno scotto maggiore. E è ovvio che uno gli può dire: vabbè, ma quello è il gruppo, quello lì, non te lo puoi prendere un'intera comunità con quello. Però anche io vado a una serata con altre persone, gioco a Risiko, Risiko mi fa schifo, anche senza che nessuno abbia fatto niente, oppure semplicemente c'è un giocatore che magari si è puntato che voleva distruggere la mia armata al di là del suo obiettivo, ok? Il semplice fatto che magari sia successo, che il gioco glielo permettesse o altro, io magari dico: ma sai che c'è? Ma io a Risiko non ci gioco più, tanto ci vivo bene senza. Cioè,
Sì, esatto, proprio
non
perché.
è che il gioco di ruolo, se uno non ci gioca, muore, quindi molte persone dicono: io ci ho avuto questa brutta esperienza, lo so che magari non tutti. È come gli appuntamenti. Dici: ok, guarda, cioè, non è che tutti gli uomini sono così, quelli che incontro quando esco per un appuntamento, però magari dopo il primo che è il secondo che no, e a un certo punto dici: ma
Diciamo che mi prendo una pausa dal genere maschile per qualche settimana o
esatto,
qualche
cioè.
mese.
Cioè, tanto perché
Ok.
come la gente non paga a me per far giocare le persone, cosa molto sbagliata, pagatemi, nessuno mi paga per giocare, quindi cioè, quindi ecco, ho fatto per dirne una. E io ad esempio l'ho visto succedere anche nei LARP, uno sta lì. Se fa uno, magari anche un LARP a campagna, uno se fa una, due sessioni, dice, ma a me fa cagare. Poi non mi piace come un tot di persone si comportano con me o come gestiscono le cose, io non ci vengo più.
Sì,
Cioè,
è legittimo. Cioè, sarebbe.
che uno dice però, la questione è questa: quella persona ci ha avuto una brutta esperienza e magari non ci si riavvicinerà più. Io adesso ho detto cose vagamente affrontabili, però c'è gente che ci ha avuto esperienze anche molto pese, quindi perché purtroppo, come dicevamo prima, la società ci plasma, e se noi siamo dei disagi sociali o delle persone orrende, il gioco di ruolo non è che ci rende migliori, anzi ci dà solo uno strumento per essere peggio sugli altri dicendo: è un gioco. Quindi c'è sempre da considerare quello. Siamo sempre persone, e se ti capita al tavolo qualcuno che magari ha avuto un'esperienza, però è praticamente, che ne so, ho fatto una giocata di D&D orribile, bisogna tenerne conto, perché chiaramente è una persona che sarà con un'impostazione mentale diversa rispetto a una persona che non ha mai giocato e magari arriva lì con tutto l'entusiasmo del mondo.
Certo, secondo me una cosa molto importante in questi casi è rispettare gli spazi altrui, cioè se uno mi dice no, ho avuto una brutta esperienza, non ci tengo a ricominciare e prenderne anche atto, e magari, cioè, non insistere, basterebbe anche soltanto dire: guarda, da quello che mi hai raccontato, secondo me hai avuto un po' di sfortuna, oppure semplicemente ti sei trovato in una brutta situazione. Da noi la situazione È diversa. Se vuoi provare, sappi che basta che tu se lo chieda e ti facciamo fare una partita. In questo modo, cioè, eviti di stare col fiato sul collo, e se quando vorrà te lo dirà e lo fai giocare. Basta.
Sì, ad esempio, al di là di questo, io ho avuto gente che non aveva mai giocato di ruolo, che magari aveva un po' di curiosità e allora chiedeva di poter venire a fare da pubblico, come spettatrice o spettatore. E io dico, cioè, a meno che il gioco non fosse una roba che dici potrebbe dar fastidio ai giocatori, dico, se al tavolo è d'accordo, il gioco non ha problemi con questa cosa. Vieni perché magari
Sì.
vuole vedere prima che cos'è e poi dopo per capire se gli può interessare. È esattamente questo da cui volevo arrivare, cioè, quelli che sono issue del GDR,
Oh, mamma mia.
perché allora io ho un'opinione in controtendenza con quello che è il rent comune, nel senso. Quando mi è capitato di decidere se comprare un gioco da tavolo che costasse dai 100 euro in su, che so scelte, non è che sono andata a cercare dei video su YouTube di gente che magari facesse vedere i materiali e spiegasse un po' come funziona il gioco. Perché dico, ok, io voglio comprare questo gioco, però voglio avere un'idea di che gioco è, perché poi spendo 100 euro per una scatola e poi mi rendo conto che è un super competitivo da guerra con posizionamento di truppe e robe così, e tipo mi sparo nella testa perché magari potrebbe anche piacermi, ma poi non faccio fatica tantissimo a trovare gente con cui giocarlo. Però la partita dura 8 ore, ma la scatola dice 3. Cose così. E allora mi sono andata a vedere dei video su YouTube per capire come funzionavano, visto che il mondo del gioco di ruolo a tavolo ha un sacco di gente professional che ti spiega queste cose. Per il gioco di ruolo, se uno dice vedo Stranger Things, parlano di Dungeons and Dragons, vado a cercare Dungeons and Dragons su YouTube e trovo spezzoni di show GDR, trovi gente che gioca come si fa qui su giù lo schermo. Chiaramente, tra le due cose, è molto più probabile che uno si guarda lo show GDR rispetto a questo, perché seriamente, e lo dico io in prima persona, io non le riguardo le mie giocate, a meno che non mi serva ricordarmi qualcosa, sono
Sì.
noiosissime. Sono noiosissime. Cioè, chi se le guarda, tipo Siride, o altre persone che so che se le guardano, tendenzialmente è gente che magari vorrebbe giocare quel gioco di ruolo, vuole avere un'idea chiara di come funziona, e allora magari si vede una sessione o due. Infatti, tipo i video delle prime sessioni nostre hanno sempre il doppio delle visualizzazioni di tutto il resto.
Certo.
Invece lo show GDR, avendo tanto impatto sociale, perché ormai ci sono show GDR che hanno generato anche serie, cartoni animati e roba varia, anche sistemi di gioco, o comunque ambientazioni per D&D e roba simile. E non tutti, a mio avviso, sono malvagi dal punto di vista di gestione delle regole, perché ho visto degli spezzoni, ad esempio, di una campagna di Dimension 20. E è interessante come applicano le regole, perché quella campagna fondamentalmente le persone che giocavano erano effettivamente persone che non avevano mai giocato, erano drag queen, tra l'altro molto famose, perché chiaramente devo fare uno show, la gente verrà filmata, non può essere gente che non sa stare davanti a una telecamera. Perché per quanto uno dice i giocatori di ruolo sono grandiosi, no, cioè devi avere una qualche esperienza nello stare di fronte a una telecamera, sapere come parlare, come muoverti, come direzionarti, come lasciare spazio agli altri. E Quindi devi farlo con gente che fa parte o del mondo dello spettacolo o attrici, attori, voice, persone che fanno i doppiatori, cose così. E lo capisco perché per fare un film non prendi gente presa alla strada a caso, chiaramente. Cioè, se vuoi fare un film, a meno che non vuoi fare una roba particolare, realistica e disperata, o The Blair Witch Project, non prendi
Sì.
gente a caso alla strada. E allora hanno preso praticamente queste quattro drag queen molto famose, perché io le conoscevo perché seguo RuPaul Drag Race, so, gente veramente famosa che fa gli show, i tour mondiali, dove solo una di loro aveva avuto un'esperienza di gioco di D&D, ma quando era tipo a scuola. E allora ho visto praticamente spezzoni di come hanno creato lo show e anche spezzoni di giocata, dove fondamentalmente loro volevano giocare Dungeons and Dragons, però hanno concordato di giocare, credo, una versione della scatola rossa o comunque una versione un po' vecchia, un po' più vicina quasi a quello che sarebbe un OSR,
Ok.
sempre ruolato. Chiaramente come l'OSR, sempre ruolato, però con un regolamento un po' più di esperienza. Ha detto volevano un'esperienza un po' più verso le origini. E però chiaramente lì dici: ah, io ho questo incantesimo, qui dice che posso fare questa cosa. E allora c'era chi fa il GM che diceva: sì, le condizioni dell'incantesimo sono queste, queste e queste, puoi fare questa cosa, mi fai un tiro con, e gli diceva che tiro doveva fare e le reazioni, tipo magari tipo: oh, oh raga, mi sono accorta adesso che io avevo un incantesimo che faceva questa cosa e ci avrebbe risparmiato un sacco di tiri e danni per fare una cosa agli altri. E le
Ti
altre che
dico,
la guardano, io dico: oh mio Dio, questo è successo pure a me.
sì, diciamo che la tra virgolette condanna il show è semplicemente una questione di, come dire, ontologica, mi verrebbe da dire. Cioè, nel senso che alla fin fine gli show sono intrattenimento. Che non è quello che succede esattamente durante le sessioni, cioè più che altro una chiamata alla consapevolezza del fatto che poi giocare di ruolo funziona in maniera diversa. Ecco, gli show rievocano un po' il feeling del giocare, ma appunto perché sono fatti da dei professionisti in maniera performativa, poi il risultato è diverso.
Penso che in base a che show è, ci sono show che, tipo, ho visto uno spezzone di uno show creato da Harmon, che è quello che fondamentalmente ha creato ad esempio Rick and Morty. E lo show intervallava dei spezzoni animati della sessione. E giocavano Dungeons and Dragons terza edizione, già quello per me è un red flag, cioè per me quello è un red flag, cioè proprio no.
Ok, va
Se puoi
bene.
scegliere un'edizione di D&D, quella è una di quelle che dovresti evitare. E il manuale era sul tavolo, quelli erano tutti doppiatori, estremamente attivi, era buona parte tutto free play, col master che ogni tanto gli diceva cosa tirare. Mentre lo show che dicevo prima, Dimension 20, adesso non parlo di Critical Role perché non ho mai visto niente di Critical Role, quindi non posso parlare di quello. Di questo non ho seguito tanto, però siccome seguo quelle drag queen, chiaramente sti spezzoni, nel mentre facevano che usciva questo show con le giocate, io tipo mi arrivavano tutti i video, reel e compagnia bella. E ridevo come una dannata perché spesso e volentieri le loro reazioni chiaramente non erano preparate, cioè tipo facevano dei tiri, delle cose e reagivano esattamente come reagirebbe qualunque persona in gioco di ruolo.
Sì.
Lì, ad esempio, la persona che faceva Master, che adesso non mi viene il nome, ha spiegato che ad esempio si preparava, cioè ogni volta che deve fare una campagna, specialmente non solo per lo show in generale, si prepara tutta una serie di cose. Quindi è anche, secondo me, una questione di fare attenzione a demonizzare tutto quanto. Perché? Perché da una parte io dico sì, c'è il problema che uno guarda lo show, pensa che giocare il ruolo sia quello e poi viene al tavolo e non è quello. Tanto perché magari una parte è il fatto che dopo si ritrovano a dover fare qualcosa e non semplicemente assistere.
Sì.
Però è una cosa che a me, ad esempio, è successa quando scrivevo gli actual play di una specifica campagna di Cuori di Mostro, che poi tutta la gente che andava a giocare a Cuori di Mostro, alcuni si aspettavano di giocare una roba identica a quella campagna. E io dico, non è mica detto. Cioè, dico, noi siamo stati anche. Eravamo state anche estremamente fortunate ad allinearci sullo stesso tipo di tono, sullo stesso tipo di urban fantasy che volevamo. Non è una cosa che il gioco ti fa ricreare ed è certo ogni volta. Non è detto. Quindi le aspettative false si creano. È anche vero che molte persone a cui magari capita di vedere quello show, magari non si avvicineranno mai al gioco di ruolo,
Sì,
perché
sì.
o non hanno tempo o dice io mi guardo lo show e fa ridere, poi pace. Molte delle persone che guardano quello show giocano di ruolo e lo guardano, punto. E perché io le conosco, le persone che
Sì.
seguono anche Intail o altro, io tipo fuori al mondo, cioè io non riesco a seguire manco il podcast tuo regolarmente, quindi figuriamoci.
C'è anche
Però
gente che
vedo.
inizia a guardare quelle sessioni e poi dopo passa a giocare di ruolo. Sapendo che sono due cose diverse.
Sì, cioè io adesso non darei per scontato che tutte le persone che guardano quello show, tutte le persone che guardano Critical Role, poi si aspettano che il gioco di ruolo è quello, cioè. Secondo me molte persone lo sanno che è una cosa diversa. Cioè, è ovvio, non è che vedo un film dove c'è la protagonista che fa la sarta e io dico questo è esattamente quello che c'è. Lo sappiamo che nei film spesso e volentieri sono falsate le cose. Quindi
Sì,
è
ecco,
chiaro.
diciamo secondo me alcuni show più di altri tendono a dire no, noi stiamo giocando davvero, quando in realtà magari è scriptato, ecco.
No, io so che anche, ad esempio, mi è capitato che per dire alla FabCon ci venissero anche persone che stanno dietro a degli show di GDR o che anche magari non si occupano di GDR e fanno altro, che però venissero a giocare solo per curiosità o invitate. Perché il punto è, noi vogliamo far giocare, non è che se uno fa uno show su Twitch. Magari non sa giocare di ruolo, magari prende degli accorgimenti sullo show per rendere lo show più interessante,
Sì.
ma magari poi dopo, quando gioca con i suoi amici, gioca in maniera completamente diversa. Tanto una giocata di ruolo vera e propria così con tutto quanto è quelle che trovate qui su giù lo schermo, che sono di una noia incredibile a guardarle,
Sì,
tendenzialmente.
sono belli da giocare, non da guardare. Io trovo che
Quindi
siano utili per capire come funziona davvero il gioco. Cioè.
sì, cioè, è quello l'obiettivo, però chiaramente io non mi aspetterò mai che facciano più visualizzazioni di uno show che magari c'è gente che no, non dico che fa le vocettine giusto per, però il fatto che tu magari sei un attore o una persona che fa doppiaggio e puoi impostare il modo in cui parli. E dai agli altri, riduci ancora di più la barriera di illusione di spazio immaginario condiviso, del piccolo cerchio magico che abbiamo. Perché nell'ARP lo fai perché sei vestito come il tuo personaggio, sei lì
Sì.
fisicamente come il tuo personaggio. Nell'ARP da camera è un po' più concettuale, però agisci come il tuo personaggio spesso e volentieri. Cioè, se io ti prendo la mano, sono io che ti sto prendendo la mano in gioco. Nel gioco di ruolo a tavolo, questa cosa, spesso siamo lati opposti del tavolo, non interagiamo fisicamente. Se io inizio a parlare in un certo modo perché magari quel PNG parla in un certo modo e potrebbe esserci legato a delle descrizioni fatte in una certa maniera, metto una musica sotto d'ambiente o dei rumori d'ambiente. Può, non è che ti rende la giocata e ti cambia un gioco di ruolo da così a così, però io no, sarei per non andare a demonizzare anche quello, perché ci sono giochi di ruolo che ad esempio si basano su queste cose di ambiente per gestirle come meccaniche. Quindi io tipo ho visto gli effetti pure di una sessione che ho fatto del richiamo Cthulhu, dove in gioco pioveva e ho deciso di mettere sotto il rumore di pioggia. Per i giocatori all'inizio era un rumore estraneo, poi dopo nemmeno tanto che giocavamo lo hanno preso come una cosa che era presente e io ogni tanto descrivevo il fatto della pioggia che cadeva e il telegiornale che diceva che c'era un'alluvione. E quando ho staccato l'audio, la gente diceva: Ah, ma non piove davvero? Cioè, si erano già scordati che era una cosa, però li ha messi in uno stato d'animo di un certo tipo. Quindi
Sì.
diciamo che secondo me può fare male a una persona che si avvicina al gioco di ruolo con uno show. Ritrovarsi in mezzo a un gruppo di persone che dicono: Io sono cagate, magari una persona è fan, e magari è proprio quello il motivo per cui dice: Voglio provare a giocare di ruolo in maniera del tutto onesta.
Assolutamente, vedo che Greta ripropone una domanda che ci aveva fatto. In realtà la considero molto interessante ed è un'altra domanda: è come non incastrarsi nel voler per forza far andare le cose come si vuole, rimanendoci male se la storia non rispetta le proprie aspettative. Allora, il punto è che è legittimo avere delle aspettative sulla storia, però sono aspettative, come dire, che non devono diventare, se non devono essere un imporre agli altri, la storia deve andare così, vorrei che andasse così. Cioè, il punto è che è molto più interessante giocare per vedere che cosa succede, accettare.
Bisogna imparare che il modo migliore di giocare di ruolo, secondo me, è voler che la gioca che aspetta, sto cercando di rendere una cosa un verbo passivo attivo. Lasciarsi sorprendere.
Ok, sì. Lasciarsi sorprendere, secondo me, passa per ascoltare gli altri, interagire con loro, accettare i risultati del gioco, del sistema di gioco, del regolamento e partire da lì, non cercare di dire io non voglio che succedano determinate cose, ma gioco e poi dopo, in base a quello che succede, vado avanti a giocare.
Io ho visto quando c'erano persone che spingevano la narrazione dove volevano loro fortemente e ignorando i contributi degli altri, già che le storie che vengono fuori dalle giocate di ruolo tendono a non essere poi sto granché.
Sì.
Perché se uno vuole una bella storia, si fa un bel corso di scrittura, si
E
mette a
se la scrive.
scrivere e se lo scrive. Le storie che vengono fuori dal gioco di ruolo sono storie che magari possono essere toccanti, possono essere memorabili per le persone che le hanno giocate.
Sì.
E stop. Altrimenti ritorniamo alla cosa dello show GDR. Quindi
Esatto.
io mi è successo di dover dire una persona e limitarla nei suoi contributi perché stava prendendosi troppo spazio, tra l'altro in una demo di Lovecraftesque c'era un gruppo di ragazzine e ragazzini che erano stati portati da questo signore che non ho capito se era il loro insegnante o cosa, ora uno zio. E praticamente a un certo punto a questo tizio l'ho dovuto stoppare perché aveva il ruolo del narratore, ma stava aggiungendo tutta una serie di cose, prendendosi degli spazi al di fuori del suo ruolo che non
Sì.
competevano. Io dico, guarda che alla fine, cioè, gli ho dovuto rispiegare come finiva il gioco, dicendogli, fai attenzione a non mettere linee definite perché non lo sai poi alla fine cosa viene fuori.
Esatto.
Però lì sono dovuta intervenire perché stava andando fuori dalla sua autorità in gioco e avrebbe creato dei problemi agli altri giocatori. Gli altri giocatori erano tutti ragazzini e ragazzine, non gli avrebbero mai detto qualcosa perché non,
Sì,
era la prima volta
assolutamente.
che giocavano.
Tra l'altro citi proprio Lovecraft Esc, e secondo me questo problema lo può avere facilmente, cioè che uno dica no, io parto prima scena, sono la mia idea, e alla fine io lotterò affinché la mia idea sia l'orrore finale. È chiaro che non è una pratica sana, è molto più sano giocare per scoprire cosa succede, come si dice in Apocalypse World, no?
Sì, cioè poi c'è anche la questione che se giochi dei giochi masterless, dove, specifico giochi masterless, dove i giocatori hanno esattamente gli stessi ruoli,
Sì.
è ancora peggio perché effettivamente dici quella persona ha autorità su delle cose esattamente come ce l'ho io.
Sì.
Quindi serve qualcuno che conosce il gioco, che sappia fuori gioco dire ok, però stop. Non prenarrate.
Sì, più che
Tipo,
altro cerca di
stai
non.
calmino perché cioè, lascia spazio anche agli altri.
Cerca di non mettere, come dire, lascia le aspettative fuori dalla porta, ok? Cioè, tu, in realtà tu puoi avere delle aspettative, però dovresti anche essere capace di abbandonarle in favore del gioco. In favore del gioco
Sì, ma
vuol dire
poi,
che.
cioè, sì, cioè, adesso, giusto per dire, non è che il contributo tuo è per forza il più figo di tutti quelli al tavolo, cioè, non è una gara.
Non è una gara, non è una gara, e soprattutto è molto più interessante giocare piuttosto di mettersi a praticamente imporre le proprie idee agli altri, lasciarsi meravigliare dalla partita.
Devi, quando giochi di ruolo, se non hai questo spirito del voglio lasciarmi meravigliare, no, non ce la faccio. Cioè, è la base che io tengo quando lavoro, ad esempio, sull'ARP di Mondo di Tenebra che facciamo il venerdì alla FabCon. Dico, il mio punto è sempre fare in modo che i giocatori mi sorprendano. Per questo io non scrivo delle trame che ora succede questo, ora il giocatore farà questo, ora questo succede.
Sì.
Cioè, che primo non l'ARP non funziona, ma secondo, io non posso specificare 200 milioni di cose e aspettarmi che i giocatori sappiano che cosa io ho pianificato o costringerli a fare troppo certe robe. Gli devo lasciare delle libertà perché deve essere anche la loro storia. Cioè, se non me la scrivevo io per i cavoli miei, pubblicavo un Kindle su Amazon e
Sì.
facevo le cose mie.
E in effetti, diciamo, anche per i nuovi giocatori o per i giocatori, diciamo, che cominciano a giocare giochi che hanno, diciamo, in cui hai abbastanza controllo narrativo, non deve essere una scusa per fare il pilota della storia. Perché anche gli altri, ne sono coautori attraverso le regole del gioco.
Sì,
Quindi.
cioè nel senso stiamo giocando insieme, i miei contributi hanno tanto valore quanto quelli tuoi e magari che ne sai, io spesso e volentieri vedo gente rimanere stupita da quello che tirano fuori gli altri, tipo, ah, non ci avevo pensato. E infatti una cosa di Lovecraft-esque è quando poi la sessione è finita e poi hanno letto le teorie che aveva avuto ognuno, e effettivamente sono rimasti tutti stupiti dalle idee che ognuno si era fatto, che erano tutte diverse.
Sì, assolutamente. Per cui sì, è una cosa a cui bisogna fare attenzione, secondo me. E non è una soluzione più strutturata di quella che credo per ora abbiamo esposto, ecco.
Esatto. Ora, visto che questa diretta sta andando lunghissima, ma questo
Sì.
succede sempre quando parliamo io e Daniele, cioè
È finita.
L'avevo già messo in conto, cioè questo è il
È
nostro
finita.
Signore degli Anelli
È il nostro signore, è il nostro
Extended
si
Edition.
è Silmarillion.
Poi estrapoli dei pezzi, ci facciamo i reel e quelli sono i DLC.
Fantastico. C'è un'ultima domanda in scaletta,
Sì.
vero?
Quando si smette di essere neofiti? Ok, ho iniziato a giocare e bello, gioco tantissimo a D&D. E quando è che smetto di essere una persona che ha giocato, che ha iniziato da poco? Perché io ho gente che gioca da 7, 4 anni, 7 anni, che mi dice: no, ma io ancora non so niente.
Allora, il punto è sempre lo stesso, cioè bisogna scendere a patti con la propria sindrome dell'impostore. Innanzitutto non è una gara, quando diciamo io sono un master da 30 anni, sono un giocatore da 30 anni, anche lì cosa stiamo dicendo? Stiamo semplicemente portando avanti la nostra coolness di far parte di questa sottocultura che va così tanto di moda. No, non lo so, cioè si smette di essere debuttanti, neofiti.
Io penso che è una questione molto personale. Cioè, nel senso questo, non è nel momento in cui, secondo me, smetti di essere una debuttante nel momento in cui decidi che ti compri un gioco di ruolo e dici: adesso lo gioco. Perché vuol dire che ti senti in grado di prendere un gioco di ruolo, leggerlo e giocarlo. E quello richiede, penso che è lo step che richiede più confidenza tra tutti, per il gioco di ruolo da tavolo. Per il LARP smetti di essere una volta che ne hai fatti un tot. Poi io adesso lo dirò che una volta che ne hai fatti tot, poi non credo che sia necessario organizzare un LARP per dire: non sono più neofita ai LARP. Secondo me, nel momento in cui ne hai giocati un buon numero, che hai visto modi diversi di fare, meccaniche diverse, eccetera, puoi considerarti qualcuno che un po' ne sa, anche se non ne hai mai organizzati. Delle giocate di ruolo non è necessario che tu hai organizzato delle giocate, però se una persona mi dice: gioco da 3 anni e in 3 anni ha giocato più giochi di ruolo di quelli che ho giocato io in 6, chiaramente per me non è una persona alle prime armi, anche se magari non ha mai masterato o facilitato, che poi è impossibile perché nel momento in cui giochi, nel momento in cui ti inizi a prendere la scimmia, poi magari trovi dei giochi di ruolo che magari ti interessano tanto, però la persona che di solito ti mastera più di tanto non prendono, e allora è capace che cominci te. Se sei una persona che dice: ho giocato 10 anni, però ho giocato sempre Dungeons and Dragons, magari sempre la stessa ambientazione, sempre con le stesse persone, per me, cioè, tipo, continua a giocare con le tue persone. Magari hai molta esperienza su Dungeons and Dragons e
Sul tuo gruppo.
sul tuo gruppo, su
Sì,
quella
che
versione di Dungeons.
intendiamoci, non c'è nulla di male. Non c'è nulla di male, secondo me. Però, cioè, puoi non andare in giro a fare il gradasso, ecco, insomma.
Cioè, nel senso, io magari se tipo, che ne so, mi dici: sono 10 anni che gioco D&D quinta edizione, io magari se c'ho un dubbio su D&D quinta edizione,
Te lo
capace che
chiedo.
chiedo a te, ma su qualsiasi altro gioco di ruolo molto probabilmente non ascolterò niente di quello che dirai, perché dico: non l'hai mai né provato né letto né fatto altro. È
Sì,
quella
sì.
la questione.
Io se posso, diciamo, fare una provocazione, direi che si smette di essere novellini quando si interrompe una sessione a metà per parlare di quanto le regole facciano schifo. No, sto scherzando. Sto scherzando.
Smette di essere novellini quando smetti di dire che la sessione è stata divertente. Per citare Lucio, no, secondo me Secondo me è una cosa anche molto personale,
Sì,
perché
sì.
se la gente ti dice guarda che non sei più un dilettante, però tu non ti senti di esserlo ancora,
Sì.
è difficile. Chiaramente essendo in un ambiente che magari ti sostiene tanto è una cosa, però io diffido e per fortuna li sto vedendo sempre meno master che dicono io gioco da 40 anni, eccetera,
È una red flag.
perché magari c'è gente che gioca da tantissimi anni, magari non ha mai giocato quelli che vengono chiamati giochi indie, no, quelli che ogni tanto giochiamo noi, magari ha giocato sempre giochi tradizionali, però ne ha giocati un buon numero,
Sì.
con anche gruppi diversi, e allora dici, ce le hai avute delle esperienze. Però qualcuno che è fossilizzato, magari su un gioco solo, che poi adesso è difficile perché molti ragazzi giovani che vedo che giocano spesso rimangono su Dungeons and Dragons e poi lo usano per farci quello che gli pare.
Sì.
Però ci sono tanti che sono curiosi di provare giochi diversi. Nel senso che comunque la Lock and Deal, i ragazzini e le ragazzine, ad esempio, e anche i teenager proprio che facciamo giocare, ci sono quelli che dicono no, vogliamo giocare solo D&D. E poi c'è quelli che invece dici, ma ce l'hai un altro gioco horror o un altro gioco così, o proviamo cose diverse, facciamo una
Sì.
campagna a quello o a quell'altro. Quindi dipende un po' dalle persone, però cioè.
Permettimi di fare un'altra battuta, un altro modo per dire quando uno smette di essere un novellino è quando a un certo punto comincia a pensare che la persona che ha davanti, che sta continuando a vantarsi su quanto sia in realtà bravo, in realtà sia un po' un coglione. Dice, ma sai che c'è questa persona che, cioè, prima io lo vedevo come esperto, ma adesso sai che secondo me è proprio un coglione. Forse non dovrei ascoltarlo.
Io la cosa più grossa è che secondo me l'importante, c'è una grossa differenza tra umiltà e il denigrarsi.
Sì.
Nel senso, ci sta a dire, guarda, io non è che conosco, cioè nessuno conosce tutti i giochi di ruolo o ha giocato tutti i
Sì.
giochi di ruolo. Cioè, nemmeno Ruger che ci ha provato e ci sta provando ancora, no, non può farlo. Quindi, mettendo in chiaro quello, ci sono persone, ci sarà sempre qualcuno che magari ne sa più di te sui giochi di ruolo o su alcuni giochi di ruolo. Quello succederà. Però
Certo.
la questione è quando inizi ad averne giocati diversi come dire, con onestà, provando magari a giocarlo per quello che è, poi anche sperimentandoci, perché magari chi sperimenta con certi giochi riesce a farlo anche in maniera sensata. Lo dimostra il fatto che tanti giochi di ruolo, soprattutto i tradizionali, stanno facendo uscire magari avventure fatte dai fan, regole fatte dai fan, cose specifiche. Cioè, si vede che la gente gli piace sperimentare. Per me non è un male, però chiaramente. Anche quello che ha giocato per 10 anni a D&D non è più neofita, ha giocato 10 anni a D&D, però a quel punto ti considero neofita su qualsiasi altro gioco di ruolo.
Sì, abbiamo già detto, secondo me è una cosa molto personale che va relativizzata. Soprattutto, secondo me, bisogna far sì che non sia un freno, ecco. Cioè, alla fin fine, non è un ambito in cui, diciamo, occorre veramente essere esperti. Occorre essere onesti con se stessi e con gli altri, secondo me. È questo che fa la differenza, per cui non è che devi essere grande conoscitore, però almeno provarci, lo leggi, giochi, ascolti gli altri, porti i tuoi contributi, giochi davvero, cerchi di impegnarti e va bene. Avrei giocato una volta, 10 volte, a 20 giochi, a uno solo. Vorrei che, cioè, auspicherei che non fosse una questione di status, ecco.
No, e anche per quello, non so se ci sono altri commenti nella chat, nel mentre
No.
fateli perché tra poco andremo a chiudere,
Sì.
perché la Director's Cut sta raggiungendo livelli
È
troppo
finita.
grandi per questo canale.
Sì.
Il motivo per cui la puntata l'ho chiamata Debuttanti è proprio perché, da una parte volevo un nome neutro, dall'altra volevo anche un nome che non fosse legato a, come dire, questioni etimologiche legate a culti religiosi o alla mancanza di conoscenza, perché effettivamente il punto più grosso di una persona che si avvicina al gioco di ruolo è il fatto che viene accolta in una comunità. In un ambiente dove sei circondato da altre persone con cui hai un interesse in comune. Ed è un interesse creativo, dove non sei semplice spettatore, ma sei una persona che crea e esperisce di quelle creazioni assieme agli altri. Quindi era più una questione di come facciamo ad accogliere queste persone nella nostra comunità, a condividere la nostra passione con loro, e queste persone come si possono avvicinare a questo? Perché non mi piaceva chiamarli necessariamente anche neofiti, anche dilettante, anche tutto quanto presuppone sempre una mancanza di qualcosa, che sì, non sai come funziona un gioco di ruolo, magari, però è la cosa meno importante di tutta la faccenda.
Neofita, se non
Cioè,
ricordo male, deriva dal greco, vuol dire che si nutre da poco di qualcosa.
sì, però ho visto che c'ha dei legami molto stretti anche con le religioni pure,
Sì,
quindi ho detto,
è un
mamma,
termine anche religioso.
poi ce ne sono diversi che sono
Sì.
legate queste cose qui sui sinonimi, quindi ho detto, tagliamo via perché sennò veramente sembriamo un culto de gente inquietante. Però è questo, perché secondo me il punto più grosso non è se conosce il gioco di ruolo, se sa giocare di ruolo o altro, è più la questione sociale, del fatto che entri in un gruppo sociale ed è molto facile fare amicizia con le persone se hai un interesse in comune. Quindi il punto lì è, magari tipo la persona neofita che viene a giocare non diventerete amici, non è detto, però se tu li accogli come se quello fosse l'obiettivo e c'è un'aperta condivisione, secondo me viene meglio tutta la sessione. Quindi vedo che ci sono dei saluti, e quindi mi sa che la gente se ne sta andando
Sì.
perdendo la Director's Cut e
Yeah.
l'Extended Edition della Director's Cut. Io, Daniele, ti ringrazio per
Grazie a
avermi
te.
dedicato un venerdì. Ecco,
Lo faccio molto volentieri.
ti sei appena segnato una spada di Damocle per un'altra puntata.
Va bene.
Vedrai.
Va bene.
E con questa si conclude anche la seconda live di marzo, che, visto che a febbraio non ne avevo fatte, ho dedicato un'altra. Vuoi dire cosa farai prossimamente, Daniele? Dire alle persone che abitano a Cremona, in giro a Cremona, dove possono andare a giocare, ad esempio.
Ah, ok, vabbè, a Cremona è facile, basta iscriversi alla newsletter del GDR al buio di Cremona e che non cioè di fatto non pubblicizza soltanto il gioco di ruolo al buio di Cremona, ma in genere tutte le attività di gioco di ruolo in città che sono all'80% il GDR al buio, ma non solo. Al di là di quello, mi piacerebbe anche fare tanti altri eventi. Qualcosina abbiamo iniziato a fare, adesso vediamo un attimo cosa salta fuori con la primavera. Però Devo dire che c'è molta partecipazione. Tra l'altro, una cosa che mi fa molto piacere è che le ultime serate del Giri al Buio abbiamo anche tanti giocatori e giocatrici nuovi. Ah, tra l'altro, l'ultimo Giri al Buio credo che abbiamo avuto tipo un 45% di donne. Lo dico perché mi ha fatto piacere anche quello.
Tutte
Sono tanti.
persone che, tutte persone alle quali a un certo punto inizierei a dire: hai mai giocato un gioco di ruolo sul Signore degli Anelli?
Ma in realtà io lo faccio molto raramente, solo quando salta fuori l'argomento, qualcuno
Sì.
si dichiara interessato e dico: se ti interessa, io non ho anche scritto uno.
No, vabbè, era per scherzare che tanto comunque sia, per ora il Signore degli Anelli in generale è stato molto fortunato sui giochi di ruolo che sono usciti
Negli ultimi anni
ispirati adesso.
soprattutto. E niente, per il
Altro che vuoi
resto.
aggiungere?
Cercate di smuovere il culo e andate a giocare di ruolo, provateci. E se non vi piace, va bene, non fa niente, però almeno provateci.
Sì, io ad aprile, metà aprile, sarò a Ratata Festival a Jesi, principalmente il sabato, poi probabilmente la domenica farò un giro. Portiamo con la Lokenhild delle sessioni di Morkborg a Palazzo Pianetti, che è uno dei palazzi storici di Jesi. Cioè, in teoria ci metteranno i tavoli in una galleria affrescata molto bella. E faremo giocare un modulo di avventura che abbiamo scritto in collaborazione con varie persone della Lokendil, ispirato a un racconto scritto appositamente per questo modulo. Quindi ci hanno dato il raccontino, noi ci abbiamo creato il modulo da giocare e poi diversi artisti che metteranno le loro opere in esposizione durante il festival hanno illustrato i vari capitoli del modulo, che è intitolato Ungods. Non posso dire niente sul modulo perché, cioè, non è una questione di spoiler, ma è talmente bizzarro che non posso dire niente. Dico solo che, cioè, forse l'unica cosa che posso dire è: seguite i canali della Lokendil e quelli del Ratata Festival, perché il modulo sarà anche poi acquistabile anche online sul sito di Hollow Press. Adesso ancora non ho visto annunci sull'acquistabilità, però ho visto il PDF, diciamo, dei primi accenni di PDF, ed è una gran figata. Quindi sono molto contenta. Lo stesso weekend, stesso identico, lo voglio dire perché io non ci posso andare, però magari altre persone sì, a Firenze. C'è un altro festival barra convention talk legato a varie cose oltre il GDR, anche questioni di genere, LGBTQ+, tutto lo spettro, che si chiama Invisibil. Per quella cercate le informazioni su Facebook, hanno una pagina, sono su Instagram, hanno anche una newsletter, o perlomeno a me mi arrivano messaggi e mail da loro, quindi vuol dire che da qualche parte ho dato un sì, ed è organizzato da delle persone molto attive anche socialmente, persone che giocano e persone che fanno cose molto belle, quindi se non potete andare a Cremona a giocare, non potete venire a Jesi a giocare, andate lì. Per il resto io saluto e per chi invece guarda la puntata in differita, mi spiace, è troppo tardi per andare all'evento probabilmente, ma non ti preoccupare che tanto sicuramente un modo di giocare si trova. Ciao!
Ciao!